Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Chi è?
La zanzara, come diventiamo? Chi è?
La zanzara.
Come ancora c'è la zanzara?
Sì, ancora c'è. Bisognerebbe chiuderla, sono d'accordo con te, però, Gaspari.
Lorenzo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Pronto, buonasera.
Mi risulta che quasi tutti i bambini o tantissimi bambini nell'ambito della loro infanzia abbiano dei momenti in cui probabilmente possono avere dei dubbi o possono cercare tramite anche il gioco di capire esattamente qual è la loro percezione.
Ma quando sono diventati adulti?
Ma infatti le stavo spiegando, ci stavo arrivando. Se però mia figlia o mio figlio cominciassero ad avere dei dubbi, sicuramente cercherei di orientarli verso l'eterosessualità, così come li oriento verso tante altre cose che io reputo opportune. Ho letto, pur non essendo un esperto, quindi non prenda le mie parole come se fossero quelle di uno che studia il settore, che comunque l'omosessualità è anche influenzata dalla società esterna, dall'ambiente nel quale uno vive. Quindi se ciò è vero e se è possibile avere un'influenza su quelli che sono gli orientamenti dei figli, a questo punto perché non provarci?
Dopo comunque Firenze, la Toscana è piena di culatoni.
Sì, ho capito, ma non è che significa, come se avessi detto, è pieno di mafiosi, è pieno di gay come ovunque, cioè non è la stessa cosa.
No, la Toscana ce ne sono di più.
Ma chi l'ha detta questa cosa qua? Ma non risulta delle
perché
statistiche.
Perché sono anche abbinati comunisti culatoni, c'è l'abbinamento.
Non tromba più nessuno, è tutto virtuale, porca puttana!
Il Signore ha creato l'uomo e la donna per procreare. Vogliamo prendere.
Dai, perché questa è la classica incarnazione di Dio, padre e famiglia. Cioè, chi pensa
di. E non mi vergogno di incarnare Dio, padre e famiglia. Sono un conservatore, non mi vergogno di dirlo.
Per carità.
Perché se l'Italia si comportasse in una certa maniera, se seguisse di più i consigli spataliniani, penso che andremmo un po' meglio. Ma siamo quasi alla deriva, ok?
Scusi, volevo salutare il mio grande amico, quel povero del signor Parenzo.
Ciao povero!
Povero!
In uno studio televisivo romano un signore che di nome fa Davide, di cognome fa Parenzo, si interrogava pensoso su un guru indiano o comunque del sud-est asiatico, e interrogandosi e cercando di capire da questo guru perché la gente si iscrivesse al suo corso. Ripeto, mentre in uno studio televisivo romano un signore che di nome fa Davide, di cognome Parenzo, interrogava pensoso un guru indiano, apparivano foto di giovani studenti inermi, di giovani semplici e innocenti studenti di Torino che prendono a calci alle spalle un poliziotto che rappresenta l'Italia democratica. Questo succedeva. È stata detta una parola dal qui presente signor Davide, di nome, cognome Parenzo, sulla figura, sull'immagine chiara, lampante di una studentessa o presunta tale, perché c'è poco da essere studenti lì, c'è da essere semplicemente dei delinquenti, che prende a calci alle spalle un celerino alias un poliziotto, un tutore delle forze dell'ordine. C'è stato qualche commento del signor, che ne so, del signor Massimo Giannini? C'è stato qualche commento della signora, come si chiama, quella che ricorda una casa editrice, della signora Bompiani, dell'intellettuale Bompiani, su questa immagine chiara, lampante, che dimostra in parte quello che è avvenuto a Torino? C'è stato un commento pensoso del nuovo tutore dell'ordine, signor Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano, per citare alcuni che si sono espressi su questa vicenda? No, non c'è stato. E invece, seconda cartolina di oggi, c'è i, ci sono i signori dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, i quali vogliono punire, inasprire le pene contro la, la propaganda fascista. La propaganda fascista. In Italia ci sarebbe la propaganda fascista. Vogliono proibire di intitolare vie e piazze a chi ha avuto a che fare col ventennio, cosa che ovviamente, ovviamente sarebbe, sarebbe anche, no, riferita, che ne so, a un Dario Fo, oltre che ad Almirante, eccetera. Non solo questo, ma dicono che a Torino, sentite un po' la supercazzola, a Torino c'è stata una torsione oscurantista e repressiva. Oscurantista e repressiva. Io non ne posso più, vi dico solo, non ne posso più. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
Buonasera. Intanto, la persona che tu hai irriso e deriso ripetutamente.
E chi è?
Si chiama. È il simpaticissimo guru.
Ma io non ho il riso, lui.
Che viene ascoltato in tutto il mondo.
Ma figuriamoci.
A miliardi. Vai a vedere.
Ma figurio, non ho il riso nessuno. Io non ho il riso nessuno. Figuriamoci.
Persone che si chiama Sadhguru ed sì. È un personaggio enorme. È un personaggio enorme. Fai sentire quella pregiatissima intervista.
Tutta, al posto, al posto della zanzara.
Sadhguru si chiama Sadhguru. Quando lui dice i dogmi e le risposte standard.
Ti sei occupato
non vanno
invece
più
dei
bene.
Calci alla schiena dei poliziotti, ti sei occupato.
Beh,
di Sadhguru. Benissimo,
ma
per carità.
Quanti leader potrebbero parlare a 4.000 persone per 5
ma
ore?
Ma ti sei occupato dei calci sulla schiena dei poliziotti?
Domanda.
Ti sei occupato?
Ora, i calci sulla occupato. Schiena, io mi sono occupato in questi giorni. Ho mandato delle immagini molto precise
siamo
in onda di quello che ho visto. Molto precise di quello che ho visto. Se poi ci sono stati episodi di violenza. Certo. Nei confronti della polizia devono essere immediatamente denunciati.
Ah, meno male.
Non c'ho mai
meno
dubbio,
male,
non ho mai
meno
detto
male,
che ci
meno
deve
male,
fare.
Meno male.
Mai mi sono permesso di dire
e
il contrario.
Come mai
e
nessuno ne ha parlato di questi calci sulla schiena e tutti quanti parlano di picchiatori della polizia contro gli inermi ragazzotti? Gli inermi ragazzotti. Come mai?
Beh,
e
quelli
come
erano
mai?
Inermi. Quelli erano ragazzotti.
Inermi, inermi, inermi. Intanto ti faccio sentire un altro che prosegue ancora sulle vicende di Torino che si chiama Zan. Secondo te l'esponente di spicco ormai
del
PD,
sì.
Eccetera, non so se sia nemmeno deputato in realtà, Zan sì. Non lo so, comunque fa parte della segreteria del PD, Zan, che dice non erano eversori ma ragazzini con uno striscione. Ancora una volta passa questa folle idea che dietro quello che è successo a Torino ci siano non eversori, che magari non lo sono eversori, ma ragazzini con uno striscione, inermi ragazzini con uno striscione. Andiamo.
Abbiamo visto non degli eversori con il voto coperto, ma dei ragazzini, degli studenti che tenevano in mano solamente uno striscione e che chiedevano al governo delle precise rivendicazioni politiche. E colpire questi ragazzi inermi, colpire. Francamente, non mi pare un grande moto di simpatia.
Colpire, come se ci fosse una regia per colpirli. Io, guarda, non ne posso più di queste cose qua, dai. Cioè, è gente che poi dovrebbe sostenere la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine. Gente delle istituzioni che dice che la polizia colpisce apposta inermi ragazzini. È intollerabile, tu non dici niente. Il bello è che tu non dici niente. Dai, manforte. Dai, manforte a questa tesi assurda.
Occasioni... Io in molteplici occasioni ho visto black bloc in azione, gente pericolosissima, criminali in azione contro le nostre forze dell'ordine. In quella manifestazione di Torino, francamente, per quello che ho visto io in diretta live, non ho visto, criminali in azione. Non li ho
visti.
Allora,
a proposito di immigrazione, ti faccio ascoltare una frase da parte di Rizzo, del comunista Rizzo, che dice: gli africani devono restare in Africa. Gli africani devono restare.
Le posizioni di Salvini. Ma Rizzo è un Salvini che non ce l'ha fatta.
Vai, agli africani devono restare in Africa, dice. Che cazzo gli devo dire? Dice lui, mica l'ho detto io, vai.
Ma dov'è la storia? Ma la storia di Rizzo dov'è finita?
Ma che ne so io, Dio, chiedila lui.
L'Africa è uno dei paesi più ricchi del mondo dal punto di vista delle risorse. La mia opinione è che gli africani devono restare in Africa. Per fare questo bisogna fare esattamente il contrario di quello che stiamo vedendo.
A proposito, Salvini e le auto elettriche.
Supposizioni ormai incredibili.
E le batterie elettriche. Le batterie elettriche. Salvini ha lanciato la polemica. Le batterie elettriche c'entrano qualcosa nel fuoco dell'autobus?
No.
Come mai?
No.
Che ne sappiamo?
Un professore del CNR oggi l'ho intervistato in diretta e ha smentito questa fake news. Cosa c'è?
È uno del CNR. Vedremo.
Ma non è uno, cosa si può commentare? Salvini sulla materia.
Salvini ha posto un problema. C'entrano qualcosa nel batteria elettrica?
Un problema che non esiste.
Anche i vigili del fuoco l'hanno detto. Anche i vigili del fuoco.
Un problema che non esiste. Lo studioso del CNR che si occupa di questo.
Ma dillo ai vigili del fuoco di Venezia.
Ha smentito clamorosamente questa roba. Gli autobus elettrici sono sicuri.
Bonelli dei Verdi, vai.
Sottoscrivere a nome del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra l'ordine del giorno dell'onorevole Casu e stigmatizzare da parte del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra le parole del ministro Salvini, che ieri con una forma di sciacallaggio inaudito è riuscito a utilizzare quella tragedia per fare la sua battaglia contro la transizione ecologica. A Salvini diciamo semplicemente vergogna.
Bonelli ha preso spunto da Parenzo. Che fai? Ha parlato di sciacallaggio, eccetera.
Sentire gli scienziati, ti posso dire.
Gli scienziati, basta con questa storia di scienziati. Gli scienziati.
Non sono opinioni. Io vorrei distinguere tra l'opinione, che è sempre legittima, e i dati di fatto, però.
Gli scienziati.
Manda in onda quell'intervista che ho fatto oggi. Mandala.
Ma non mando nulla. Adesso magari lo mando anche in onda.
Fallo sentire che cosa ha detto.
Ma no, ma io non lo faccio sentire. Dovrei chiudere la trasmissione e mandare integralmente la tua intervista là allo scienziato.
No,
ma ti pare
manda
normale?
Solo un pezzettino di quello. Manda 5 minuti di quello scienziato che ti spiega perché è una balla.
Allora, la nuova battaglia di Raffaella Regoli, il cibo imposto dall'Unione Europea, il cibo
non
in 3D,
cibo,
la farina di insetti e l'Europa.
Puoi mangiare il cazzo che vuoi, nessuno ti sta imponendo niente. Vuoi mangiare l'hamburger, mangi l'hamburger. Vuoi mangiare la farina di insetti, non vuoi mangiare, non occorre che mangi.
Raffaella Regoli inviata in Europa. Anzi no, dalle start-up, non so di chi cazzo era inviata, vai.
Salmone in 3D, bistecca disegnata con la stampante, farina di insetti. L'Europa ci terrorizza con l'allarme climatico per farci cambiare abitudini anche a tavola. E in nome della salvaguardia del pianeta, con una pioggia di soldi alle multinazionali, spinge avanti i nuovi cibi, come il salmone in 3D di una nuova azienda austriaca finanziata con 2 milioni di euro.
Però la domanda è questa: se uno se vuole mangiare il salmone in 3D, si mangia il salmone in 3D.
Ma cosa gliene frega lei? Ma se io voglio mangiarmi una stampante, mi mangio anche una stampante adesso. Siccome io ho una stampante qui, adesso io mi mangio la stampante. Cosa gliene frega la Regoli? Non è che l'Europa ti dice di mangiare la stampante. Perché siamo alla follia? Ma io vado ai matti semplicemente perché dico: ma gli amici di Mediaset, tutte queste aziende
magari
che stanno
potrebbero fare pubblicità, sì, potrebbero
essere anche degli investitori. Uno potrebbe dire: sì, non è che le aziende determinano cosa va in onda, su questo vi do ragione. Su questo vi do ragione, ovviamente. Non è che l'azienda dice che cosa va in onda dal punto di vista giornalistico. Ma perché il salmone in 3D sarebbe una cosa criminale?
Normale.
Queste sono le materie prime che usate. Questo poi mi diventa un salmone.
Sì.
Questi sono dei siringoni e poi il prodotto, il salmone, viene stampato su questo piano.
E quindi?
Aspetta.
Questo, ma dov'è il crimine? Salmone qui, che ingredienti ha dentro?
Come primo ingrediente si trova acqua, quindi degli amidi e dei gelificanti.
Ottimo.
Ci sono delle proteine di pisello.
Questi sono i prodotti che avete già sul mercato e che si vendono in Italia già.
Perdonami.
Questo salmone in 3D è pronto a invadere il mercato europeo e qui in Austria lo si può già comprare nei supermercati.
Eccolo qua, il nostro salmone in 3D.
Ma non c'è l'invasione, la nuova invasione.
Non c'è
l'invasione
una sostituzione etnica dei salmoni in 3D. Non c'è nessuna cazzo di invasione. Al supermercato c'è scritto salmone in 3D. Lo vuoi mangiare? Sì. Lo vuoi mangiare? No. Vattene a fanculo e comprati l'altro. Ma chi se ne frega? Ma dov'è il problema? Io impazzisco con quella musichetta sotto.
Drammatica,
con cosa è fatto il salmone? Con cosa è fatto il salmone? Uno si aspetta e dice: con l'uranio impoverito. No, è fatto con i piselli. Fai risentire quel pezzo perché mi fai incazzare. pensare, perché dice con quali ingredienti è fatto. E uno si aspetta e dice: beh, ci sarà sicuramente l'ingrediente della bomba atomica, ci sarà l'uranio impoverito,
il grafene,
e probabilmente ci saranno dei rifiuti umani. È fatto con i rifiuti umani? No, non è fatto con i rifiuti, è fatto con acqua e piselli. Maledetti voi, acqua e piselli.
Ti aggiungo che probabilmente è meno nocivo del salmone quello vero.
Non gli piace, ma sì, uno potrà dire: io non voglio mangiare, posso dirti subito una cosa, io non mangio, lo assaggerò quando lo avrei, lo assaggerò sicuro, ma a me piace mangiare il salmone scozzese, quello carissimo, quello carissimo, che si compra in alcune enoteche qua,
che probabilmente quindi, è più nocivo di quello in 3D.
Fermi, ma questo
là
può anche essere, non lo so.
Fermo là.
Però il salmone in 3D non è fatto con l'amianto, non è fatto con l'acqua e con i piselli, cazzo.
La zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o zappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Si sente che non è salmone, cioè l'occhio viene ingannato, e quando però lo mangi, no, è un'altra cosa però. Non mi hai convinto però, eh? Io resto sul salmone pescato. Ebbene sì, alla modica cifra di 7 euro, caro Mario, ti ho comprato il finto salmone.
Eccolo qui, grazie Rafa, ma io non sono tanto sicuro di mangiare un salmone che non è salmone stampato in 3D.
E non mangiarlo, dov'è il problema se tu lo mangi o non lo mangi?
Allora ragazzi, devo dirvi la verità che Nevio Lo Stirato e Filippo Champagne hanno invaso anche altri palinsesti. Ti faccio ascoltare una cosa che è stata trasmessa martedì dopo la partita di Coppa dei Campioni, io la chiamo sempre così, Coppa dei Campioni, no Champions League, mi fa orrore, tra Inter e Benfica. Il mitologico grande ascoltatore della Zanzara, Frank Piantanida, in un programma di punta. Non sai chi sei, perché tu parli solo di Massimo Giannini. Non sai chi è Frank Piantanida. Sai
io
chi
conosco
è Frank,
Frank Matano, ad esempio. Posso dirti che è un grande ascoltatore della Zanzara, l'attore mitico, attore
Frank Piantanida è un grande. Fa le pagelle.
Posso dirti che conosco Frank Matano. Non mi sta simpatico Frank Matano.
No, mi sta simpaticissimo Frank Matano.
Lo diremo e ti querelerà. Mi auguro che ti quereli, perché dire che non è simpatico. Un grande attore italiano, Frank Matano, che ho incontrato l'altro giorno, che peraltro è stato così gentile nel dire: guarda, salutami anche Giuseppe, tu lo tratti in questo modo.
Nessun modo,
perché hai detto Frank Matano è un, io lo voglio dire pubblicamente, è un grande attore italiano. Gli
ma,
voglio
ma
bene,
chi se ne frega adesso di Frank Matano? Io sto parlando di Frank Piantanida.
E che a me non interessa di Frank Piantanida.
Senti che genialità. Le pagelle di Inter Benfica. Senti, mi ero scordato ieri, senti.
Serata storta al casinò di San Siro. Stavolta esce povero, stirato, stirato come Nevio, una leggenda dei social. In sostanza, prende due legni, fa tremare il castelletto difensivo del Benfica, regolare, ma non balla la fresca. In porta, Lautaro, 7.
È regolare.
Beh ragazzi, un genio, genio totale, posso dirti, genio, genio totale. Grande Frank, ti abbraccio, grande. Frank Piantanida, in questo caso più geniale di Frank Matano, te lo posso dire, più geniale di Frank Matano, no, lo posso dire. Allora Enrico Ruggeri, qui ti farà incazzare, Enrico Ruggeri, che tu conosci sicuramente, cantante, sì, eccetera, conduttore televisivo anche,
no,
più volte.
Ma come no, ma certo.
Dice che ha pagato caro il fatto di non essersi allineato durante il periodo del Covid al racconto del mainstream, caro Parenzo. Amico mio, questo è successo. Se dici una cosa strana, fuori dal coro, per citare una famosa trasmissione, o fuori dal mainstream, o fuori dal racconto, vieni inchiappetteto. Senti.
Non certo perché io sia esperto di nulla che riguarda le malattie, ma semplicemente da osservatore di costumi ho detto: non è possibile alienarsi la possibilità di vivere era la paura di morire, perché se no finiamo come lo scarafaggio che vive cercando di mangiare, riprodursi e di scappare dalla morte. E a seguito di quello, insomma, l'ho pagata veramente cara, ecco. Per 3 anni non mi si è visto in Rai, molti impegni mi sono stati declinati, è stata veramente dura, devo dire.
Se non sbaglio disse anche qualcosa contro il Green Pass, contro l'orribile Green Pass, che solo al pensiero, solo al ricordo del Green Pass mi vengono i brividi, guarda, posso dire, mi vengono i brividi. Vabbè, i brividi. Vengono solo i brividi. Rami, provincia di Cuneo. No, non torniamoci che è meglio, vai, non torniamoci. Rami, provincia di Cuneo, vai, dimmi.
Rami.
Dì, come ti chiami tu? Ramino, come ti chiami? Raimo, come ti chiami?
Rami. Con la S finale.
Rami con la S. Rami, benissimo. Ramis, benissimo, ognuno si può chiamare Ramis, Artemis, Giovanni, Francesco, per carità di Dio, uno si può chiamare Ramis, Cocis,
Ramis. Uno dei figli del presidente della Russia si chiama Cocis, se non ricordo.
Allora Ramis, che figli vuoi da me, dimmi.
No, non la Russia. No, cioè, volevo solo dirti quanto cazzo può essere ipocrita, porca puttana, che continui a professare il massimo della violenza verbale ma nessuna violenza fisica, poi quando i poliziotti caricano i ragazzini a manganellate senza
motivo, ecco la cazzata. Mi aspettavo la cazzata da un momento all'altro, perché ho ricevuto numerosi messaggi su questo tono. Ovviamente il principio che io professo, il massimo della libertà di parola, il massimo della violenza verbale, detto in maniera metaforica ovviamente, e zero violenza fisica, non c'entra una beneamata mazza nonché fava con la vicenda in questione, non c'entra assolutamente nulla, perché infatti fino a quando i signori in oggetto, caro Ramis, non so se tu eri lì essendo della provincia di Cuneo, i signori urlavano alla polizia il massimo della violenza verbale, figli di puttana, bastardi, eccetera eccetera, nessuno diceva nulla. E io ti dico una cosa, oggi parlando con alti vertici della polizia mi hanno detto che è una vergogna il fatto che non esista un reato, che in altri paesi c'è, che se tu aggredisci verbalmente la polizia dicendo pezzi di merda, stronzi, servi del regime, non succede niente, le sentenze lo dimostrano. Comunque in ogni caso quello è il massimo della violenza verbale, infatti fin quando gridavano contro la polizia non succedeva nulla, quando
allora
invece
non ci si mette le targhette riconoscitive,
ma questa è un'altra questione. Ma perché cambiate sempre argomento? Sempre continuamente. Enrico. Da Roma sei scarso, Enrico da Roma. Dimmi, Enrico.
Senti, pezzo di merda.
Eccolo qua.
Ma come cazzo fai a far sempre la parte dei picchiatori?
Picchiatori chi? Chi sarebbero i picchiatori in questo caso? Dunque la polizia, polizia picchiatori.
Quando incontrano il brasiliano, la cosa si cagano sotto.
Ma non lo so,
io
quello
io. Andà a picchiare i Casa Monica, li andavano a picchiare.
Ma chi te l'ha detto? Ma quando mai?
Gli davano i
male. Dipende che cosa facevano. Non è che...
ragazzini,
ma sono situazioni diverse, coglione. Sono situazioni diverse. Io contento, no?
Ma
io non sono contento. No, ti sbagli. Non ho mai.
Veramente un poveraccio.
Non ho mai detto. Ma sì, sarò un poveraccio come tu dici tu.
Il brasiliano, l'amichetto tuo.
Ma che c'entra brasiliano? Brasiliano quando era di fronte
che li insultava lì, allora gli dovevo nominare.
Certo, avrebbero fatto bene.
Ah,
e avrebbero fatto bene, infatti l'hanno nominato. Infatti l'hanno nominato. Infatti gli hanno nominato.
Ma dove
gli hanno nominato? In caserma gli hanno nominato. In caserma gli hanno nominato, certamente. Ma che c'entra? No, a parte che l'hanno è stato raccontato più volte. Ma scusami Enrico, che c'entra? Che c'entra?
Dal venditore di morte. Ma da chi cazzo è che
giù un attimo. Allora, Enrico, innanzitutto il brasiliano ha venduto quello che tu dice, ha venduto morte, lo ha detto, lo dice lui, lo dice anche lui esplicitamente, tu che è inutile che a me attribuisci il fatto di averlo fatto parlare, sì certo ha parlato della sua vita, non c'è dubbio, tu che dici invece ai poliziotti picchiatori di ragazzini, assumiti le tue responsabilità che dici ai poliziotti picchiatori di ragazzini, assumiti.
Quei poliziotti, quelli sono dei picchiatori di bambini.
Benissimo.
Ci sono i poliziotti onesti e quell'altro.
E dunque quegli altri che cos'erano? Quegli altri che cos'erano?
Ma
quelli in piazza a Torino.
Ordine pubblico, ma lo sai che
invece tu lo sai,
pubblico.
Invece è arrivato il questore di Roma.
Fermo là.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Aiù, se volete parlare al telefono con Zanzara da Pallotto 00240024. Oppure se volete mandare un i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-7171-701.
Parenzo, c'è un pezzo di merda. Quando andavano a picchiare la gente nelle piazze contro il Green Pass andava bene, eh? Lì invece si poteva fare tutto, idranti, si poteva fare qualunque cosa, vero? Brutte teste di cazzo, te e tutti i giornalisti come te che sono la rovina di questo paese. Pezzi di merda.
Certo, Parenzo, così proprio un ipocrita. Se le forze dell'ordine usano la forza per entrare in un rifugio di maiali, va bene perché hanno seguito un'indicazione dell'ASL. Se le forze dell'ordine usano la forza per difendere una posizione contro dei manifestanti, seguendo la legge, non va bene perché sono fascisti. Cazzo, fa pace col tuo cervello.
Crumerd, a proposito dei fatti di Torino, cioè, non puoi descrivere i centri sociali, Notav e quelli di Ascatasuna come la cazzo sembra la brigata Wagner. C'erano quelli di Ascatasuna. Mamma mia, dei criminali pazzeschi! Dai, Cruciani, cazzo! Sono quattro coglioni, il prefetto di Torino non è riuscito a tenere buono quattro coglioni con due studenti! È un coglione, dai! Come fai a difenderlo, porca di quella gran puttana? Non puoi mandare dei poliziotti a menare con i manganelli della gente disarmata così! Non è come il G8 a Genova che arrivavano con gli scudi, i caschi, tutti in formazione! Porca puttana, ci sarà bene una proporzionalità! Crumerda, cazzo! Crumerda!
Nei giorni scorsi, come sai, mi sono recato nella televisione dove viene ospitato il dottor Enzo, di nome Spatalino di cognome, un signore campano che risiede in Veneto da diverso tempo, da moltissimo tempo, il quale ha fatto delle affermazioni molto gravi nei confronti del signor Parenzo. Io vorrei farle ascoltare con una certa cura, naturalmente, ovviamente dice le solite cose,
col rischio che venga querelato.
Sì, però io le faccio sentire.
Tu le fai ascoltare, commetti un reato.
Cioè, come dice.
Se le fai ascoltare, ti fai complice di un reato perché diffondono con altri mezzi. Sì,
diffusione su altri mezzi, diciamo, del materiale probatorio.
Amplifichi la diffamazione. Sì. Quindi vedi tu quello che vuoi, se vuoi fare la diffamazione.
Cioè, potresti querelarmi. Potessi querelarmi per avere diffuso le parole, sì, di Spatalino, dice il tuo avvocato. Sarebbe incredibile.
Perché il mio avvocato ha già dimostrato più volte che il controllo della regia dipende solamente da te, perché sei tu lì. Io sono da remoto e non ho alcun potere né controllo sulla regia.
Ma chi l'ha detta questa cosa? Scusa,
il mio avvocato, che ha già fatto fare le perizie, ha fatto fare delle perizie appunto sulla regia e sulle modalità di svolgimento del lavoro.
Chiudilo!
Quindi tu sei lì e hai il controllo totale della regia. Io non ho nessun controllo, e quindi se tu dici mandiamolo in onda, diffondi una diffamazione, sì, a 2 milioni di persone, che è una platea un po' più ampia, senza nulla togliere, rispetto a quella
del dottore Spatalino,
del suddetto,
sì, certo,
rispetto a quella del suddetto signore,
sì,
rispetto,
sì,
a quella del suddetto signore, rispetto alla platea del suddetto signore,
sì,
e quindi diffondendo tu con, sì, larga scala questo, commetti un reato grave, io credo.
Vai,
dai, passiamo ad un'altra telefonata. Sono preparato a tutto, eh. Dai, vediamo qualcun altro, dai. Buonasera.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, Enzo. Sei un vero leone, un vero combattente.
Ah, meno male,
domanda,
dai.
A Cruciani. Una domanda a Cruciani. Ma perché non cacci Parenzo, quello raccomandato di ferro, e il studio può attivare un po' qua prima, no?
Vabbè, ma questa è una domanda ridicola, ognuno c'ha il suo contesto.
No,
è una domanda ridicola. È una domanda ridicola. Lui è un grande combattente.
Viene sempre denigrato il povero Enzo, il numero uno, un vero combattente.
Ma che sia un combattente non c'è dubbio. Non so se tu stai dicendo sul serio oppure lo stai pigliando per il culo. Questo non riesco a capirlo.
Io lo stimo.
Ma c'è altro che ti farò ascoltare più avanti. Questo era un ascoltatore, non si sentiva Spatalino. Nushin dalla provincia di Verona. Dimmi, sì, dimmi Nushin, lei è molto forte, Nushin, Nushin, se non ricordo,
sì,
male.
Allora,
è molto forte.
Pronto, ciao Giuseppe. Io volevo parlare riguardo a quelli che se la prendono
con i poliziotti e le forze dell'ordine che usano la violenza. Basta! Non si può, non ci si può aspettare che quando tu porti una persona all'esasperazione con offese verbali, non ti puoi aspettare che l'altra persona non reagisca! Prima di tutto, le forze dell'ordine devono essere rispettate, perché offenderle è un reato. Primo. Secondo, basta con questo giochetto di manipolazione mentale, di usare abuso verbale, continuare a provocare fino ad aspettarsi di scatenare la reazione di una persona stufa e stremata dalle offese, così poi dalla sua reazione potete dire: autista? Questi sono pazzi, questi ci fanno del male, questi ci fanno del male fisico, ma basta! Vigliacchi! Bastardi! Smettetela! Lo sapete che siete in Italia e che non c'è legge che li può tutelare per abuso verbale? Lo fate apposta, perché in Cina sareste stati morti in un secondo! Siete dei vigliacchi! Fate schifo! E va benissimo che le forze dell'ordine devono difendersi da voi! Basta con l'abuso verbale! Basta con le offese verbali! Non fate questo giochetto per scatenare le reazioni della gente! Vergognatevi!
Beh, la signora Nushin dalla provincia di Verona, caro David, è tutti noi in questo momento. È tutti noi, devo dire la verità. Come rispondi tu alla signora Nushin dalla provincia di Verona dopo le parole vergognose che hai detto nei giorni scorsi? Perché questo è il punto. Come
c'è
rispondi?
Linea?
Che, sì, certo che sei.
Io penso okay. che...
Aspetta.
Io credo che la signora Nushin. Non ho idea. Sia una persona, come sta dimostrando da questa chiamata, piuttosto instabile. Piuttosto
cioè, tu dici disturbato.
Non io non posso. Io dico la verità. Sì. Voi la ritenete instabile.
Mi sembra di instabile. Allora,
ogni persona che dice la verità.
Mi trovo costretto
cosa,
a confermare.
Sono molto scioccato del fatto che tu sono, sei una persona estremamente colta. Tu sei un uomo con una adolescenza enciclopedica.
Sono costretto.
Sei un giornalista di successo. Come puoi tirarti la parte di persone così? Sei una persona colta e intelligente. Devi essere a destra.
Sono costretto a confermare la mia analisi, che la persona in oggetto, è una persona fortemente disturbata,
non sono instabile, fortemente io sto dicendo alterata, la verità.
Sì. Fortemente
non
alterata,
perché il giochetto che sono in tanti,
fortemente alterata,
è un giochetto che fanno in tanti di provocare,
fortemente alterata, mi permetto di dirlo.
Provochi, e poi ti aspetti che la persona non reagisca? Ma che giochetto mentale è? Vergognatevi!
Beh, adesso. Vergogna! Allora, Nushin dalla provincia di Verona dice delle cose, a mio parere, sacrosante. Le dice a modo suo, e a Parenzo l'unica reazione che ha è di dire che questa persona gli sembra fortemente instabile.
Molto.
Fortemente disturbata. È la classica cosa di attribuire a un'opinione di una persona delle caratteristiche di problemi mentali.
Dico
questo
dal tono della voce, no, problemi mentali non l'ho detto. Ho detto che mi sembra un po' affaticata. Disturbata, sì, questo mi sembra, magari mi
Nushin, che dici?
Sai cosa ti dico, David? Che nella mia instabilità io dico la verità. Lascia che ti dica un'altra cosa, David, riguardo l'immigrazione.
Sentila.
L'immigrazione è sempre stata una cosa positiva, perché gli immigrati portano il benessere, ma bisogna capire che noi non siamo gli United States of America, perché gli Stati Uniti da soli sono 32 volte l'Italia, e noi non ce la possiamo permettere, ha capito?
Nushin dalla provincia di Verona potrebbe assurgere, a editorialista di questa emissione radiofonica, diciamo la verità.
Ma io la signora Sushi da Verona è molto simpatica.
Sushi, perché c'è tra Sushi?
Come si chiama?
Nushin, comunque.
Nushin si chiama.
La signora Sushi da Verona la sento particolarmente agitata e mi dispiace. Ti ripeto, mi dispiace.
Sta chiudendo troppi occhi, David! Sei una persona di successo! Io poi sono contro gli estremisti e l'antisemitismo! Io rispetto te, che sei una persona intelligente! Non schierarti con queste persone! Stai attento, perché è una lama a doppio taglio quello che stai facendo! Perché tu ti schieri dalle persone che fanno del male e faranno male anche a te! Perché tutti hanno interessi! Stai attento! Stai attento, David, che sono una persona intelligentissima.
Ciao, Nushin, ciao, 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 ciao. Enzo da Torino, vai Enzo. Dimmi Enzo, dimmi.
Delirio, delirio, la signora Lucci.
Numero uno, allora, la signora Lucci, dimmi.
Lei dovrebbe venire, allora, lei dovrebbe... Pronto?
Sì, sì, ti sento, vai, dimmi.
Ok, la signora Lucci dovrebbe stare un giorno a Torino in corso Giulio Cesare, che gli fanno la festa, i suoi amati extracomunitari.
Ma chi allora amati extracomunitari? Detto... Mica ha detto che sono amati, tutt'altro, ha detto semplicemente che non ci possiamo permettere quello che si può permettere agli Stati Uniti, che dici? Ha detto esattamente il contrario, non ha capito un cazzo di quello
che
ha detto.
Ok, benissimo, allora ho capito un cazzo di quello che ha detto.
Appunto, questo è sicuro.
Allora, voglio dire semplicemente una cosa, l'altra sera è andato in onda, avete ospitato praticamente quel rappresentante della polizia, il quale dice, cioè se tu superi il cordone,
sì, certo,
se oltrepassi il cordone,
sì, sì,
noi temaniamo.
Ma non ha detto proprio, non ha detto proprio così. Comunque, diciamo che abbia, che, diciamo, facciamo finta che abbia detto questo. Facciamo finta
quella
che abbia detto.
Quella è la conseguenza.
Sì, ma questo esiste allora, dappertutto. Allora, dappertutto ascolta, esiste. Quello, ascolta, le scene cui abbiamo assistito di gente a un metro dalla polizia che spinge, insulta e dice pezzi di merda, stronzi, servi del potere, esistono solo in Italia. Da altre parti, se solo provi a sfiorare anche verbalmente un poliziotto, vieni messo per terra e portato via, non ci sono poche discussioni, non
allora,
c'è tanto da discutere.
Ascolta,
quelli erano nulla facenti, non studenti, scansafatiche, nulla facenti, inesistenti e violenti, inesistenti politicamente. E purtroppo frange del PD, frange del PD, non tutti per fortuna, frange del PD della sinistra li appoggiano. E che devi fare? Perché siccome c'è il governo Meloni,
non appoggia nessuno, non sta appoggiando nessuno.
Io ho partecipato a una manifestazione
del PD in piazza, dici io, cose false.
Io ho partecipato a una manifestazione.
Dico cose false, esponenti del PD che parlano di polizia, che picchia gli studenti,
sentite,
che chi sono? Abbiamo sentito uno prima. Dimmi.
Allora, ok, io ho partecipato a una sola manifestazione nella mia vita, nel periodo del
chi
Covid.
Chi se ne frega,
no?
Allora?
E chi se ne frega? Freghiamoceli di tutti, ascolta, solo volevamo andare a manifestare sotto il palastampa.
E allora?
Non ce l'hanno permesso, e cosa volete? Mica siamo dei delinquenti. Allora io mi chiedo solo una cosa.
Vabbè, Lucas, provincia di Rimini, già mi ha rotto il cazzo. Lucas, provincia di Rimini, vai. Forza, troppo lungo quello.
Cruciani, io ti voglio attaccare stasera, e ti
attaccami.
Voglio attaccare sul tema degli animali.
Su che cosa,
perché...
dimmi.
Perché la tua sensibilità, Cruciani, è veramente simile a un pezzo di merda, come già ti ho detto nel messaggio, ti ho voluto chiamare per ribadirtelo. Tu hai una sensibilità, Giuseppe, che è veramente simile allo sterco, è nulla. Lo dimostri sul tema
questo,
degli animali, così come in altri temi, così come in tanti altri temi.
Questa è una critica non ingiusta.
Hai detto la cazzata della serata? Hai detto la minchiata della serata? Non sei il mio psicologo, non sei il mio psicoterapeuta, non sei uno psichiatra. La mia empatia non devo dimostrarla a te. Io dico quello che penso, e dunque penso, e lo ribadisco, e fra poco lo vedrai anche
allora,
da un punto di vista plastico, che gli animali ci servono. Gli animali ci servono soprattutto, oltre che per amarli, per chi vuole amarli naturalmente, ci servono soprattutto per mangiare, e gli animali sono moralmente inferiori agli esseri umani, su questo non c'è alcun dubbio. Fermi tutti, torniamo tra poco. Fermo.
La Zanzara.
Manifestazione di Torino pacifica, talmente pacifica che i pseudostudenti cantavano sbirro infame, per te solo le lame, oppure sbirro fascista, sei il primo della lista. E proprio dei pacifisti, guardate. Ma andate a cagare, va.
Luciani, il tuo rapporto con le guardie è totalmente malato. Io non riesco proprio a capire tu come cazzo faccia a leccare il buco del culo di tutte le persone con una cazzo di divisa. Hai rotto i coglioni. Tu in primo luogo hai definito il simbolo di libertà un fascista di merda, che ha detto che dovrebbe rindirizzare verso il comportamento corretto e un figlio gay. Ma che cazzo sei? E poi ti sembra normale manganellare delle persone inermi soltanto perché stanno manifestando? E con quella stronzata, la manifestazione non era autorizzata! Le manifestazioni non autorizzate sono il più grande simbolo di democrazia dell'Occidente e tu non sei un cazzo di nessuno da dire che dovremmo prendere a manganellate! Non sei in Russia, da quel porco di Putin! Non sei in Corea del Nord! Hai rotto il cazzo, vai a fare in culo!
Allora, questo qua era Vittorio, naturalmente, con cui mi confronterò a breve, perché oggi non mi va di chiamarlo, mi sono rotti i coglioni anche di ospitarlo spesso, però è un momento particolare, caro David. Io direi, grazie alla regia, con la musica adatta...
Di chiudere la trasmissione e di riaggiornarci.
Che entri Giorgina Sparkling con un maialino.
Pure il maiale a Radio 24.
Grazie. Si accomodi pure, grazie. Si accomodi là dietro, grazie. Allora, qui presente un maialino che io ribattezzerò. Prego, si accomodi lì. Un maialino che ho ribattezzato Mortadella. Maschio, se non sbaglio, maschio, benissimo. 3 mesi. Vi spiego il senso di questa cosa. Un maialino testè cotto a puntino. Cotto a puntino, perché i maiali servono soprattutto a questo. Poi uno è liberissimo ovviamente di portarselo a casa, di dormirci insieme, di slinguarlo questo maiale, eccetera eccetera. Ma servono però soprattutto a cibare l'essere umano. Me lo ha portato qui, caro David, un signore che si chiama Marco Mapelli, che è titolare di una, oltre che essere allevatore, eccetera eccetera, titolare di un ristorante dove mi reco spesso. Caro Marco, buonasera.
Buonasera, ciao.
Buonasera. Allora, come si chiama il tuo ristorante? Innanzitutto facciamo un po' di marchetta.
Trattoria al Bosco, Club Amici della Costata di Arlate Calco.
Benissimo. Amici animalisti, non vi recate lì a rompere i coglioni, perché troverete pane per i vostri denti soprattutto. Dunque, non vi recate lì a rompere i coglioni. Dunque, questo maialino quando è stato ucciso, caro Marco?
Venerdì pomeriggio.
Come viene ucciso un maialino? Innanzitutto, quanto aveva questo maialino?
Aveva circa 3 mesi.
Tu ami i maiali, no? Perché
certo,
tu sei,
che li amo.
Sei un allevatore, da una vita stai in mezzo ai maiali, per dire. Anche...
Tutte le bestie vanno trattate bene quando vengono allevate, poi dopo...
Fanno anche questa fine.
Devono fare anche quella fine.
Esattamente. Se uno se lo vuole portare a casa, lo prende.
Se uno vuole mangiare un maialino, deve fare questa.
Come non è lucidissimo?
A me questo tuo ospite non mi sembra lucidissimo.
Ma è lucidissimo, non ti preoccupare.
No. Sono 3 settimane che ho un po' il mal di schiena, però la testa è ancora valida.
Questo mi dispiace tantissimo. Ecco,
grazie, molto gentile.
Però dire che il maialino, cioè anche un po' cinico, deve stare benissimo. E poi dopo è chiaro, poverino, viene ucciso.
Allora che vuoi? Scusami, non ho capito. Tu non la mangi.
No, ma mi sembra una rapa. Ma io non mangio maiale, ovviamente. Ma mangio la carne, il manzo, certo. Come
il
pollo,
mio amico
certo.
Babbo Natale, perché spesso lui fa il Babbo Natale per i ragazzi più piccoli e anche più sfortunati, mi ha portato questo regalo con un largo anticipo. Però voglio chiedere questa cosa: come si uccidono i maiali? Tu ne hai uccisi parecchi di maiali.
Certo. Mamma mia,
anche questo è ucciso, no?
No, questo non l'ho ucciso io personalmente, l'ho fatto uccidere. Comunque è stato ucciso in una maniera come la legge permette.
Certo, è chiaro. Ma tu quando li uccidevi, insomma, quando di solito gli succede, provi un po' di pena per i maiali che muoiono?
No, io li rispetto, non provo pena, perché giustamente questo è il lavoro che ho fatto. Ho 71 anni, ho cominciato a 14 anni a fare il macellatore, e quindi...
Qualcuno dice che fare il macellatore è una specie di assassino, cioè una specie di assassino, i più violenti, quelli che spesso ospitiamo qui,
quelli sono assassini, io sono un macellatore, poi dopo...
Gli assassini sono gli assassini.
Gli assassini sono quelli che ammazzano la gente, sono quelli che...
Non c'è dubbio. Questo maialino, dunque, io l'ho ribattezzato Mortadella, è un maialino di tre mesi che tu poi hai cucinato.
Certo.
E quando è stato ammazzato, come è stato ammazzato, in che modo è stato ucciso?
È stato ucciso con la pratica, con la scossa elettrica, e poi dopo è stato sgozzato e aperto e pulito.
Prima c'è la scossa elettrica, certo, questo per stordirlo, diciamo.
Certo, per stordirlo, certo, naturalmente, è per legge.
La scossa elettrica, caro Davide, capito? La scossa legge, elettrica.
Sì, ma io non mi diverto ad ascoltare queste cose.
Non ti diverti, è la realtà, però, è la realtà. realtà, cioè è la verità, la realtà, come direbbe qualcuno, no? Cioè un maglierino viene ucciso con la scossa elettrica e poi viene sgozzato per poi essere farcito, diciamo, in alcuni casi.
Certo,
no?
Certo, trattato, farcito, diciamo, fatto allo spiedo o al forno.
Non so se come, voi, io non provo tanta impressione. Certo, è un maialino, lo puoi vedere anche tu dalle immagini che ti manderanno, caro David. È un maialino integro in questo momento, con una bella crosta sopra, no? Cioè, certo, una bella crosta sopra. Tu di solito che ci fai con il maiale?
Ma io, allora, con i maialini.
Anche questo, per esempio.
Sì,
no?
Questo è esempio, era un maiale che era in origine era un maiale di 230 kg, sì, e poi io ho macellato.
Ah, 230 kg.
230 kg.
Questo invece quanti chili era?
Questo qui è circa 8 kg.
8 kg, 230 kg.
Dove lo portate adesso? Sono che fine fa adesso?
Questo ce lo mangiamo.
Dopo lo tagliamo e lo gustiamo.
Lo porto al direttore, dici, lo porto a Tamburini, dici.
Portalo al direttore. Ho portato
anche a Barisoli.
Ho portato un maiale.
Ho portato un maiale da mangiare, perché qual è il problema? Non ho capito.
Sei contento?
Ma tu non mangi il maiale, d'accordo? Ma altre persone mangiano il maiale.
Io non porterei una mucca alla 7.
È regolare? Cioè,
non lo farei mai.
Ma perché?
Non è regolare niente. Perché potrei ma se io portassi una gallina, non un gaina, una gallina alla 7.
Gaina è brianzolo.
È l'ubriacatura. Diciamo.
Anche l'ubriacatura.
Anche l'ubriacatura.
Sarà mica normale. Infatti, sarà mica normale, no?
Ma ho capito, c'è gente che ha portato in studio animali, anche noi abbiamo portato in studio animali per dimostrare che gli animali sono buoni, sia da vivi, uno può scegliere di averli da vivi, c'è gente che si riporta a casa, come sappiamo, ne abbiamo ospitato.
Chi li porta anche a passeggio.
Sì, chi li porta a passeggio, bravissimo.
Io c'ho un amico che è un veterinario, è un dottore di quelli famosi, che porta il maiale a passeggio.
Ah, un veterinario famoso.
Ma io non vi dico mica niente, a me va benissimo.
Un chirurgo.
No, un...
Vabbè, un chirurgo, insomma, un chirurgo famoso che porta il maiale a passeggio.
Porta il maiale a passeggio.
Che cazzo, veramente il mondo va allo scatafascio. No, no. Un chirurgo famoso che porta un maiale a passeggio.
Ma questo è anche bravo. Però lui
porta il maiale a passeggio.
Va bene, ma io non dico, non ho nulla contro tutto questo, ma vi assicuro, perché voi sembra che io ce l'abbia con qualcuno.
No, i maiali.
Io vi voglio bene a tutti voi.
Ma l'hai vista questa immagine straordinaria di questo maialino? Di questo maialino. Vabbè, comunque scosso.
Sarà anche buono, eh.
Adesso dopo lo assaggeremo.
Tutto agghiacciante.
Ma che agghiacciante? Non c'è niente da agghiacciante. La realtà, il maialino squartato, cucinato a puntino. Quanto ci vuole per cucinare un maialino così?
Questo l'ho messo in forno stamattina alle 6 e l'ho tolto alle 2.
E l'hai tolto alle 2? Dunque 6 ore di cottura. E dentro che c'è?
7 ore.
E dentro che c'è?
Niente, l'ho fatto così, con le erbe e basta. Fatto rotolare, sì, con le erbe e tutto.
7 ore. Questa è l'arte, non gli animalisti che vanno a rompere il cazzo. Questa è l'arte, l'italianità. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia. Ci sono patate e mi sembra anche
cipolle.
E cipolle. Molto bene. Grazie. Prego la signorina di portare il fuori per la tagliatura. Grazie, signorina Sparkling. Grazie. Benissimo, grazie. Musica di Porta a Porta. Grazie per uscire. Grazie Marco, si accomodi fuori.
Grazie a te, Giuseppe.
Grazie, si accomodi fuori. Ragazzi, il maiale serve soprattutto a questo. Chiariamolo una volta per tutte e noi fra pochissimo ce lo mangeremo. Fermi tutti.
La Zanzara.
Sei sempre il solito coglione, parli con i sindacalisti della polizia dicendo che c'era una sproporzione perché quelli erano a mani nude e quegli altri col manganello. Ma è normale che per mantenere l'ordine pubblico la forza armata della polizia, dei carabinieri, dell'esercito deve sempre avere la pistola più grande o il manganello più forte. È normale che se quelli vanno a mani nude tu sei di quei manganelli. È normale che se arrivano con le pistole tu arrivi col fucile. Se quelli hanno il fucile tu ci avrai il cazzo di fucile d'assalto. Ma è normale questa cosa, sennò come lo ristabilisci l'ordine con le cerbottane? E dai, su!
Allora, Gian Domenico da Roma, anzi no, fermi tutti. Enrico da Milano, vai Enrico, dimmi.
Buonasera Cruciani.
Dimmi.
Riguardo ai fatti di Torino,
sì,
io
sì.
volevo
un poliziotto mi scrive, un dirigente di polizia mi scrive, anche un mio collega porta il maglialino a passeggio, cioè anche i poliziotti portano i maglialini a passeggio.
Ma,
cioè,
beh, ma questo
no, ma è incredibile questa cosa qua, portare un maglialino a passeggio.
Sì, anche secondo
ragazzi,
me
chirurghi, poliziotti, me. Portare il maglialino a passeggio, dai Davide, su. Adesso a te il maiale non ti è particolarmente, come dire, no? Non è particolarmente vicino alle tue tradizioni.
È chiaro che è una stramberia, no? È chiaro che è un'evidente stramberia.
La follia, no? La stramberia, dai, portare il maiale a passeggio. Ma di che cazzo parliamo, dai? Ma possiamo dirlo chiaramente che chi porta il maiale a passeggio ha qualche cosa che non funziona? Cioè, beh, per carità, libertà, 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 sempre. Ma il mio giudizio, se vedo uno che porta a passeggio un maialino, è di dire che è un imbecille. Ma per forza il maialino a passeggio, dai, su, a passeggio il maialino, ma lascialo a casa. Va benissimo, vuoi tenertelo dentro casa? Ma non lo puoi portare a passeggio. Che c'entra portarlo a passeggio, poi, tra l'altro? È una forma di esibizionismo, anche questa, no? Cioè, che per carità va bene anche quella. Avanti, forse Enrico da Milano. Una cosa pazzesca, dai. Maialino a passeggio, per carità, non voglio vietarlo. Dimmi, dimmi.
Allora, io da giovane, come tanti giovani esaltati, parlo di tanti anni fa, facevo parte di un servizio d'ordine di un'organizzazione cosiddetta rivoluzionaria, no? E i servizi d'ordine, sai perfettamente, che erano armati.
Vabbè, allora? No?
Allora, voglio dire, se con la polizia ci si pestava, la polizia aveva tutti i ragioni di pestare. La cosa che mi ha veramente colpito è che comunque questi giovani ieri erano totalmente disarmati e quindi è stato un pestaggio bello e buono.
Ancora con questa storia, con questa storia ridicola, a parte che tu sei con la macchina, si sente il sottofondo eccetera, dunque non ti sei fermato, probabilmente sei col viva voce, con l'auricolare, ma va benissimo.
No, sono col viva voce perché sei in autostrada, c'è un traffico da
sei in viva voce, sei innanzitutto uno stronzo perché sei rimasto in viva voce, su questo
rimani in viva voce perché è pericoloso guidare.
Comunque,
in altro
no,
modo,
ma una volta dicevi prendi il telefono, fottitene e vatti a schiantare.
Però mi pare che dica delle cose intelligenti.
Ma non dice delle cose intelligenti, dice delle follie, dai, su, dice delle cose assurde.
Come no?
Enrico, allora, hai detto una cazzata pazzesca, ma proprio una cazzata pazzesca.
Assolutamente.
No, disarmati, dico, ma che c'entra? A parte che non c'è stato. A parte che state dipingendo quello. State dipingendo quello che è successo. Come un'operazione in stile Pinochet, dai, su, non è successo un cazzo, dai,
no,
quattro legnate hanno dato, forza.
La legge la conosco, poliziotti sono dei pubblici ufficiali, va bene?
Allora, che vuol dire?
Allora vuol dire che la forza la devi usare solo nei momenti in cui sei costretto a usarla e rischi anche il pericolo.
Comunque posso dirti che sei rimasto ancorato a quelle vecchie idee che ti portarono in piazza anni fa, perché alla fine se
pazienza,
pensi,
pazienza,
questa
pazienza,
è la storia, pur avendo cambiato. No,
vabbè,
ma Enrico, per carità di Dio, la realtà è solo una, che ieri non è sull'altro giorno, purtroppo, per fortuna, non è successo una mazza, perché hanno dato quattro manganellate, amen, forza Enrico, via.
Adesso di là delle quattro con manganellate.
Ah dai, su ragazzi. Giampaolo Polonia, vai, Giampaolo dalla Polonia, vai, Giampaolo.
Poi dottor Cruciani, volevo sapere.
Ma perché chiama dalla Polonia un signore?
No, chiama dalla Polonia, l'abbiamo chiamato anche noi. L'avremmo chiamato noi.
Perché uno deve ascoltare la Zanzara?
Sì, perché in streaming ascolta la Zanzara. Ma che c'entra in Polonia? Non è che l'ascolta con la
Zanzara.
Ma non è che l'ascolta col podcast, si può ascoltare pure in Alaska.
No, ma perché? Perché? E perché?
Perché italiano ascolta la Zanzara? Perché vai contro i tuoi interessi?
Perché con tutti i problemi che ci sono in Polonia, con le prossime elezioni, un governo che rischia di andare ancora più a destra. Se lei continua ad ascoltare, è un problema. Lei non deve ascoltare la Zanzara, dovrebbe in qualche modo creare una sensibilità per creare le condizioni di un governo diverso, anziché stare lì a ascoltare
contro
la Zanzara in
perché
Polonia.
Dovrebbe andare contro il governo di destra in Polonia?
Ma mi spieghi perché in Polonia uno dovrebbe ascoltare
perché
la Zanzara?
Ma
in
è pieno
Polonia
di polacchi, è pieno di italiani
ma
in Polonia che ascoltano la Zanzara, per
ma
fortuna.
Perché in Polonia? Ma no, se sono in Polonia ascoltassero la radio polacca,
il nano
polacche,
più alto
no?
del mondo no, è di un'ignoranza spaventosa. Io volevo sapere dal nano più alto del mondo dove era quando a Trieste con gli idranti spazzavano gli operai in ginocchio
qua,
che erano asseduti, va bene?
Questo è bene.
E ho sentito dire dal nano più alto del mondo
che
bloccavano, che era
bloccavano
di servizio
pubblico.
Allora la domanda sorge spontanea.
quelli di ultima degenerazione che bloccano le strade, quindi
e infatti
taxi,
vengono allontanati,
ambulanze,
infatti vengono
no,
allontanati.
Idranti, e i tuoi idranti dove sono con loro?
Beh,
perché
beh,
non usano l'idrante?
Fa una piega, eh? Non fa una piega l'uomo dalla
perché
Polonia.
Non usano l'idrante
l'uomo
loro?
Che viene dalla Polonia.
Allora,
l'uomo che
Polonia,
chiama
l'uomo che viene dalla Polonia evidentemente
Polonia,
ha assorbito metodi polacchi.
Polonia, caro Parenzo, quando vuoi facciamo un super dibattito, ad esempio.
Ma a lei, caro Giampaolo, interessa la deriva autoritaria del governo polacco o no?
Le
interessa la deriva autoritaria?
Le interessa
o no la deriva autoritaria?
Per la strada, gente arrestata per la strada.
Il governo
per
polacco.
Le opinioni politiche non l'ho mai viste. Sangue sparso, gente uccisa, giornalisti scomparsi, mai visti. C'è soltanto una differenza. I poliziotti in Italia, visto che l'avete gestita voi per tantissimi anni, ci sono vecchi di 50 anni con la buzza, va bene? Che
non esageriamo,
che
non è che sono tutti così i poliziotti,
stai
descrivendo...
Così, ma... No, non sono tutti così,
mamma
però
mia,
ci sono anche quelli. Ad esempio in Polonia, come in Germania.
Adesso, tocca difendere
polizia...
i poliziotti, non è che ci sono i vecchi con la panza in Italia,
che
dai.
Ma
ci saranno pure in Polonia, dai.
Come in Polonia e come in Germania anche.
Dimmi.
Che i poliziotti, la figlia di mia moglie è poliziotta, ha 22 anni, 15 anni di servizio, poi a casa, che te non troverai mai.
Vabbè, ma adesso
in Germania,
non ci mettiamo,
in Polonia.
Sì, ma non ci mettiamo a discutere adesso di come si entra in polizia e come si esce in Polonia, dai, su chi se ne fotte. Dai, questo è il punto. Scusi, una domanda da Giampaolo, l'uomo che chiama dalla Polonia, l'uomo che viene dalla Polonia, mi piace molto questa espressione. Ma esistono immigrati irregolari in Polonia? Questo l'ho visto dichiarare.
Ma stai scherzando, qui non entra nessuno di irregolare, non entra nessuno.
E come mai? Avete preso un sacco di ucraini perché avete accettato
di ucraini, non solo li hanno presi ma gli hanno anche dato lavoro, lavorano nelle fabbriche
ed extracomunitari che vengono dall'Africa, li prendete o non li prendete in Polonia?
No, i polacchi non li vogliono i ciechi. Io abito a 8 km dal confine cieco, non li vogliono i ciechi, non li vogliono gli slovacchi, non li vogliono.
Ma scusa, Parenzo, non li vogliono gli ungheresi, ma sono paesi fascisti questi qua, non ho capito, o gente che si fa i cazzi propri.
Ma fascista, ma è una cosa,
no,
che
sto chiedendo...
lui non sa neanche dov'è la Polonia.
No, questo lo sa, perché
sono pure stato.
Ma non c'è,
ci sono pure stato, fratello mio.
Ma dove?
Amico caro, ci sono pure stato in Polonia, quindi non diciamo puttanato. Non l'ho girato, guardi.
Il campo di concentramento non lo trovi perché non si chiama Auschwitz in Polonia.
Lo so perfettamente.
Non ci sono neanche
le indicazioni, purtroppo. È una polemica.
Vabbè, calma.
Intanto si trova nella cittadina di Oswiecim, nella cittadina vicina.
Oswiecim. Parla
Oswiecim si chiama e si trova.
Vabbè, ma questo che ce ne frega a noi adesso? Non ce ne frega nulla.
Sono stato purtroppo più volte in Italia.
Ma no,
sono stato proprio lì.
Sono stato proprio lì al campo.
Ma soprattutto le voglio dire di più. Ci sono tuttora delle polemiche perché il governo polacco rifiuta la presenza di questo campo di sterminio. E infatti non ci sono indicazioni. Ha ragione lei, anche a me ha sconvolto il fatto quando sono venuto lì di
come se volessero,
è il nome tedesco, perché devono mettere un nome tedesco se siamo in Polonia?
Perché la storia l'ha identificato in quel modo, rincoglionito di un rincoglionito, l'uomo che
esatto.
Siamo in Polonia, loro la città di Oswiecim la indicano.
Ma chi se ne fotte, fermo là.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Vedi Giuseppe, questo cazzo è proprio il paese, il mondo va veramente al contrario. Cioè, con tutti i problemi che abbiamo in Italia oggi si sta a parlare dei maiali. I maiali che sono diventati anche animali da compagnia ora, cazzo. Ma qui si è perso veramente il capo. Il mondo è il contrario, ha ragione il generale Vannacci.
Devo dire la verità.
Ha ragione Vannacci.
Che il signor Vannacci anche sull'animalismo ha pienamente ragione. Un mondo ormai al contrario, in cui gli animali hanno lo stesso valore, i maiali, in questo caso di un bambino. Di un bambino. E dovresti essere dalla mia parte tu. Intanto, seconda fase molto importante della presenza di mortadella uccisa regolarmente, poi cucinata. Maialino di 3 mesi, se non sbaglio, di 8 kg. Secondo atto della sua presenza, cioè dire il momento top della presenza di un maiale e del rapporto con l'essere umano, che è quello finale, quello conclusivo, cioè l'ingerimento.
Ma se tu volevi cenare, perché io, se tu volevi cenare, non
ci potevo andare al ristorante direttamente,
fare tutta sta marchetta con tutti i soldi che guadagni, andartene al ristorante, andartene tranquillamente al ristorante e farti offrire da quel bravo uomo, da quel povero uomo, da quel bravo uomo.
Posso dirti, non è
il maialino,
non ha bisogno di marchette quest'uomo, te lo posso dire, già vive di suo in abbondanza, irregolarmente.
Ma quello immagino, irregolarmente.
Grazie, grazie. Facciamo entrare i piatti. I piatti, vai, musica.
Adesso mangiate, adesso quindi.
Buon appetito.
Entri la Giorgina che
grazie.
Dice di essere dimagrita, io ci credo, però ha la consistenza anche di un piccolo maialino, la signora Giorgina. La ringrazio, signora Giorgina, la ringrazio. Scusi, venga qua un attimo, signora Giorgina, mi dica un attimo quanto è dimagrita lei, scusi, signora Giorgina.
5 kg.
Sì, quanto era pesante prima, quanto pesava prima? No, quanto era il suo peso prima?
Il mio peso era 70.
Adesso? Adesso 65, sì, giustamente. La ringrazio. Lei ha comunque la consistenza di maialino. La ringrazio. Io intanto comincio a mangiare questo, prego. Non c'è la. Peccato che non ci sia il coltello, naturalmente. C'è il coltello, ma non me l'hanno portato. Vabbè, pazienza. Non mi hanno portato il coltello, non era complicato mettere coltello. Un coltello
ma
qui.
Non è un ristorante quello, è una redazione.
Non
è
c'è.
È un programma, non c'è un ristorante, non è un posto dove si mangia.
Quando mi porteranno il coltello, riuscirò a mangiare.
Lì si cucinano le notizie.
Voglio mangiare questo maiale. Mi fai assaggiare questo maiale? Me lo fai assaggiare per favore questo maiale? Fammi assaggiare questo maiale. Tu non lo mangerai mai, non hai mai assaggiato un maiale. Tu pensa te cosa ti sottopone, diciamo, la tua religione, per carità, tutto legittimo.
Non mi è costato nulla. Non mi è mai costato nulla.
Non hai mai.
Sono sano e fresco e allegro, anche senza aver mangiato il maiale.
Ecco qua il maiale. Ottimo. Beh. Stiamo mangiando mortadella.
Stiamo
mangiando mortadella.
Posto dove
qual
si
è il punto? Che te ne frega te? No, ma ho capito, sto mangiando il maiale che ha portato, perché mortadella serve anche a questo. Grazie, signora Giorgina, grazie. Grazie delle posate che ci ha dato. No, ma c'è solo questa, non c'erano le cose, c'è solo questo qua, eh? Benissimo.
Ma basta, eh?
Sì, basta, avanza. Un coltellaccio questo qua, non è un coltello, è un coltellaccio, cioè un coltellaccio, eccolo qua. Vai, vieni, vai, taglia. Intanto Federico da Roma, anzi Enea da Terni, Enea da Terni.
Non ci sono problemi.
Ok, vai. Enea, dimmi.
Ho una forchettata di maialino, lo mangerei volentieri.
Buonissimo. Stupendo.
Sto lontano.
Stupendo, maialino
allora,
buono. Maialino, tra l'altro, scusami Marco, il maialino di 3 mesi ha un sapore, diciamo, più denso, secondo te, il maialino di 3 mesi rispetto a uno, che ne so, di 8, di 10? Ehi, tranquillo, finisci di mangiare il boccone, tanto siamo in diretta, che ci frega.
No, diciamo che la bontà di un maialino piccolino è proprio la fraganza, hai capito? Perché è stato praticamente ha mangiato solamente latte, quindi è bello tenero, è bello dolce.
Dolce, tenero.
Come vedi?
Beh, vuol dire la verità, tenero e dolce non c'è dubbio. Tenero e dolce non c'è, dunque stai dicendo che il maialino di 3 mesi ha un sapore più denso, più dolce, diciamo.
Più dolce, più
è più buono.
Più
diciamo.
Buono, chiedilo
a Vannacci. Almeno.
Chiede a Vannacci, se è più buono o no, dice. Grazie Marco. Vittorio, Enea da Terni, dimmi Enea, dimmi. Puoi portarti il piatto fuori per
parlare del discorso dell'auto, no, perché sento tutti che si focalizzano su questo benedetto guardarai che c'era, non c'era, sufficiente, però il problema secondo me è un altro, perché gli autobus che portano fino a 50 persone dovrebbero avere delle cabine con dei crash test omologati.
Vabbè, amico mio, adesso, amico mio, non ci mettiamo. Vada a fare una consulenza, alla procura. Che vuole che dici?
Una struttura.
Cioè, stai dicendo che era un autobus di merda.
Che era di carta?
Era un autobus. Ma non lo so, sarà stato con tutti i crismi. Sarà stato qui con tutti i crismi.
Mio padre Crismi che si è accartocciato come un coso.
Come ho capito, amico mio, non è che stai dicendo, che hanno messo per strada
sul fondo, pesano tonnellate.
Ma scusa,
quindi quando si cappottano si schiacciano quelli. Devono avere una, devono essere omologati con un roll bar che tenga
Ma
che dice? Il peso, no?
Ma stai utilizzando dei termini tecnici, quello è orbar, non c'entra niente. Però scusami, Enea, tu non puoi dire che quello era un pullman di merda, quello che circolava, perché sarà stato messo in strada in maniera regolare. Ciao Enea, ciao, ti saluto, ciao. Allora, andiamo qui, proveniente dalla Spagna, dove abita uno dei protagonisti di questa disgraziata trasmissione negli ultimi mesi, perché più volte è intervenuto, perché io l'ho chiamata. Parenzo si è molto incazzato quando io l'ho chiamata, però adesso a distanza, lo teniamo a distanza, criticherà ma lo teniamo a distanza, e non so nemmeno come chiamarla, perché non so come vuole farsi chiamare, cioè questo è il punto fondamentale. È una ragazza molto carina, devo dire la verità, molto magra, molto asciutta, non so che età abbia, un'età sconosciuta, perché poi dice di essere sostanzialmente un'anima pleiadiana, per cui non so, l'età potrebbe essere anche indefinita. Benedetta dal mondo di Agartha o Agartha, buonasera, 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 buonasera.
Ciao Giuseppe.
Parli bene però, attaccata al microfono, bene. Buonasera, come sta signora?
Tutto bene.
Tutto bene. Allora, lei come vuole essere chiamata innanzitutto?
Benny.
Cara Benny, perché ti definisci un'anima pleiadiana? Adesso andiamo sul serio.
Ok. Allora, perché... Allora, questo è un argomento un po' complesso. Allora, la mia anima viene da un'altra dimensione, quindi la storia è un po' complessa. Quindi dovrei parlarti del quadro generale per farti capire perché.
No, perché da un'altra dimensione? Tu non sei nata da tuo padre e da tua madre.
Certo, poi... tutti veniamo qua attraverso una vagina, su questo non c'è dubbio. L'anima entra sulla terra attraverso una vagina, su questo non c'è dubbio. La mia anima in particolare è venuta qua per una, tra virgolette, metti la missione, ma non sono l'unica.
Questo è interessante, cioè tu sei stata mandata sulla terra, mandata sulla terra per sostanzialmente spiegare quello che sta succedendo.
Esatto.
Giusto, ho detto bene?
Sì.
Cioè tu sei una sorta di eletta, possiamo dire, rispetto agli altri.
Sì, ma non in senso positivo. Eletta, è semplicemente quello che è successo. Sulla terra c'era una chiamata di emergenza e quindi...
Addirittura, chi ha fatto questa chiamata di emergenza?
Certo, dopo la bomba atomica c'è stata una chiamata di emergenza.
Cioè dopo la bomba, cioè dopo il 45, dopo Hiroshima e Nagasaki, c'è stata una chiamata di emergenza da parte di chi?
Allora, da parte della galassia, perché la bomba atomica è energia nucleare che è stata utilizzata per ammazzare, quindi questo provoca un karma negativo tremendo.
Benissimo,
quindi
tutto chiaro.
Questo non solo ha causato morte e gravissime conseguenze sul pianeta Terra, ma anche per risonanza nella galassia, quindi sui pianeti circostanti.
E dunque chi è che ha fatto questa chiamata?
Giustamente mi scrive Roberto Poletti, mi scrive, dice questa è pazza vera.
Vabbè. Dice, Roberto, no, non è affatto pazza, te lo posso dire, una persona sanissima,
il fratello Poletti,
una persona
ottimo Poletti,
una persona sanissima, scusate ma sto ingurgitando una patata. Ma non è per disprezzo nei confronti di Benedetta, tutt'altro, ma perché ho davanti questa patata.
Tranquillo.
Insieme al maiale mi viene proprio l'istinto animale.
La patata, il maiale, la pleiadiana. Però allora, non manca niente.
Allora, è mandata sulla Terra per dopo una chiamata. Tra le altre, quante
ma siamo in tanti.
Ma è appunto, quante persone sono state chiamate?
No, non
ma
siamo
centinaia di migliaia.
Centinaia di migliaia.
Dove sono state
però
chiamati?
Non tutti sono coscienti, perché tutti ma abbiamo una missione diversa.
Aspetta. Sono stati chiamati? Dove?
Aspetta,
da chi?
Aspetta, da chi? Dalla galassia, ha detto.
Dalle civilizzazioni benevole della galassia, perché c'è quella che si chiama Universal Awareness, cioè essere coscienti di quello che c'è. Non so come dire, se il tuo vicino di casa sta male, in teoria tu ti dovresti
signora,
preoccupare.
A me non mi ha chiamato nessuno.
Sì, certo.
Vabbè, te no.
Tu non sei stato chiamato, ovvio, su questo non c'è dubbio.
La tua anima ancora uno stadio, deve ancora imparare delle cose più basiche.
Sì, la mia anima è incazzata nera.
Non ce l'hai neanche.
Sì, incazzata incazzato nero. Non c'è nulla da rinnovare, sono solo incazzato nero per queste cose.
Eh beh, top.
Esatto,
sono incazzato perché mangio porta maiali, sono incazzato. Io esco da questa che mi girano i coglioni.
Vatti a fare una corsetta.
Anime pleiadiane, gente che chiama, no, la gente che chiama qua è pazza, questa è l'unica gente che chiama,
però
la
io
gente
non
che
pazza.
Sento le uniche che chiama. No, ma per carità di Dio.
Allora, però scusami, tu ci sono state
mi
queste chiamate.
Fabio, sì. Fabio Boscacci. Sì. Ah, non dovevo dire il cognome.
Vabbè, che dice? Che dice?
Sei incavolato.
Che dice?
Fabio Boscacci dice: "Dai David, dai, io domani chiedo all'Istituto Superiore di Sanità di riconoscere questa radio come centro accoglienza per malattie mentali. Devono pagarvi per il trattamento sanitario che danno".
Ma no, ma io ho conosciuto Benedetta e non mi pare tutt'altro che matta. Però scusami.
Per me sei pazzo tu.
Questa esatto, per cui c'è anche là c'è quindi uno vale uno, e soprattutto c'è una cosa che è la relatività. Tutto,
esatto, lei per me sono pazzi, il 99% delle persone sono matte.
Biden, per esempio, tu come lo consideri Biden? Scusami, il presidente americano Biden.
Vabbè, ma che c'entra? Lui ha demenza senile, non è neanche il Biden originale, e questo lo puoi constatare tu se guardi su Google negli anni tipo 90 come era Biden, e lo guardi oggi, vedi che le orecchie sono completamente diverse.
Cioè è stato sostituito.
Ma lo puoi vedere, basta che oh, ma adesso devi essere deficiente per non vederlo.
Però appunto, no, ma dimmi, è stato sostituito Biden?
Sì, certo, da un clone. Ma da chi? Da un clone o da un attore?
Da un clone o da un attore, e chi l'ha sostituito?
Non lo so chi sia, quel sia il nome.
No, chi l'ha sostituito? Cioè?
Ah, vabbè, il Deep State.
Ah, il Deep State, ma perché? A che scopo?
Perché l'avranno fatto fuori l'altro.
No,
sarà morto.
E adesso ci arriviamo, però. Cioè, tu sei stata mandata qui. Dunque, tutti i messaggi che tu mandi su quello che sta succedendo nel mondo, in realtà sono segnali mandati da extraterrestri buoni, da galassie buone, diciamo.
Che sono semplicemente persone, diciamo, vivono su altri pianeti.
E tu li incontri ogni tanto, li hai incontrati, ci hai parlato con queste persone?
Sì, certo.
E che ti dicono? Come sono fatte, per esempio?
Allora, per esempio, quelli, la mia, la chiamo famiglia, diciamo, sono molto simili a noi.
La famiglia pleiadiana,
diciamo. Sono molto simili a noi, sono più belli.
Più belli?
Sì.
Poi, anche più belli di me, per esempio. Cioè,
no, vabbè, tu sei il più bello di tutti.
Appunto, non diciamo cazzate, che un tizio pleiadiano possa essere più bello.
No, più bello di te è impossibile.
Esatto, mi sembra anche, mi sembrerebbe anche eccessivo. Comunque, questi sono belli, sono
molto
più belli.
Belli, occhi più grandi, visi hanno, più lunghi.
Hanno i visi come?
Hanno, vabbè, quelli tipo i la mia mamma, ha gli occhi tipo così.
La tua mamma, come la tua mamma?
Sì, voi la chiamo la mia mamma, perché la mia mamma lì.
La tua mamma sarà quella che ti ha partorito, però.
Ma sì, la mia mamma terrena, però è come se... Allora te lo spiego, il mio corpo è in una teca, sono una navicella spaziale.
Quante
in questo momento, in una teca trasparente dove è connessa a energia vitale. Sì.
No, no, rido per lui, non per quello che stai dicendo tu.
No, però ci sta, se ridessi di quello che sto dicendo, ci sta totalmente.
No, nel senso, no, io sto ridendo perché tu stai dicendo il mio corpo è dentro una teca.
E dentro, come si chiama? Sì, una teca, no?
Una teca, sì, il tuo corpo è teca. E adesso che...
infatti.
No, ma lei tra l'altro è anche autoironica, capisce che qualcuno possa interpretare come una pazzia questa roba qua.
Ma hai voglia,
però tu in realtà ci credi veramente.
No, non è che ci credo, è proprio la verità.
Cioè, il tuo corpo è dov'è? Dentro una teca, il tuo corpo. Cioè, tu adesso...
Sì, in questo momento, allora, io il mio corpo extraterrestre, pleiadiano, è dentro una teca su una navicella spaziale, monitorato.
Sì.
Quando c'è stata la chiamata, allora praticamente cosa è successo? Se me lo fai spiegare, te lo spiego.
Vai.
Allora, dopo la bomba atomica c'è stato un richiamo nella galassia per aiutare la Terra, ma sulla Terra c'è una legge di non interferenza. Quindi questi extraterrestri non sarebbero mai potuti intervenire direttamente su questo pianeta, perché avrebbero scioccato il pianeta Terra e l'umanità. Da un certo punto di vista la Terra è anche una specie di scuola, diciamo, come se gli umani fossero tipo all'asilo o alle elementari, invece loro, gli extraterrestri più evoluti, fossero tipo ormai già laureati.
E dunque dovevano in qualche
modo... Quindi non potevano intervenire direttamente, quindi hanno dovuto fare un'interferenza, ma una cosa di emergenza proprio... che in teoria non si fa mai, è stata una cosa tipo un'eccezione, e quindi per farlo hanno dovuto mandare delle anime extraterrestri che si rincarnassero in corpi umani attraverso il processo naturale che avviene attraverso una vagina.
E dunque tu mi stai dicendo che sostanzialmente la vostra presenza ha impedito al mondo di implodere dopo la bomba atomica, cioè la vostra presenza, i vostri insegnamenti, il vostro messaggio, eccetera.
Sì, perché aumentiamo la frequenza del pianeta, aumentiamo la coscienza, rendiamo le persone coscienti, anche magari ci sono persone che non sanno queste cose, però è la loro vibrazione o semplicemente il loro modo di vivere che aumenta la coscienza del pianeta. Sono persone amorevoli, sono persone che portano
luce.
Dunque
dobbiamo considerarti come una specie di salvatrice dell'umanità.
Ma no.
Beh,
assolutamente
in parte,
no, però no, questo no.
Ma la tua famiglia galattica, tu l'hai conosciuta, tua madre, tuo padre galattico?
Sì, li ho conosciuti.
E che hai detto che avevano quest'occhio così, tua madre, scusa?
Sì, ma non è telepatico la comunicazione, anche loro tra di loro parlano telepaticamente, quindi
tu l'hai abbracciata, la tua famiglia galattica l'hai abbracciata qualche volta?
Ma non proprio abbracciata, è stato più una sorta di cosa platonica, non so, amore, perché...
Sì, ma lei ha avvolto,
loro mi hanno avvolto la prima volta in un vortice di luce azzurra, più volte, e quello ha fatto sì che io, cioè dopo la prima volta che è successo, cioè io veramente, la mia mente di colpo, ho capito tutto.
E come si chiama tua mamma galattica?
Non lo so il suo nome.
Non è un nome?
Non lo so.
È il padre nemmeno, non c'è nome.
Sì, ce l'ho il padre, ma non so i loro nomi, purtroppo, no.
Fermi tutti, fra poco torniamo perché affronteremo temi importanti, che sono Hollywood, il furto di bambini, il traffico di bambini, dove sta il male nel mondo, soprattutto questo è importante. E ovviamente chi sono anche i burattinai del mondo, questo bisogna dirlo, perché lì siamo, cioè è sempre la solita storia, nel mondo viviamo, e questa guerra tra bene e male che ci sta descrivendo Benedetta, da chi è guidata, da chi è guidata? Vinceranno?
Da un medico, ci vuole un medico, ci vuole un medico.
Dai malevoli.
Dai malevoli. Fermi
avete
tutti.
Chiamato un medico? Questa è l'unica domanda.
Normale, normale.
La zanzara.
Per tutti quelli che contestano la polizia a Torino, vi dico, fate così: la prossima volta che siete sulla vostra bella macchinina e vi palettano ad un posto di blocco, tirate dritto, poi vediamo cosa succede.
Benny the Galactic Fairy, com'è che si chiama il tuo profilo Instagram? Benedetta, io dico del mondo di Agartha, anima pleiadiana mandata sulla Terra per avvertirci di quello che sta succedendo, cioè che la disputa, la guerra è tra grigi e umani angelici. Che vuol dire che la disputa è tra grigi e umani angelici?
No, più o meno, aspetta.
Tu hai scritto
sì,
tu.
Mi ha spiegato male.
I grigi sono i cattivi.
Gli Anunnaki, i grigi lavorano anche per gli Anunnaki, i rettiliani, sono grigi rettiliani, draco rettiliani, grigi, quelle sono le fazioni negative, poi ci sono anche altre, mantidi, insettori.
Per cui Biden, o il finto Biden, fa parte di questi rettiliani?
Sì, certo.
E anche Zelensky, immagino.
I nazisti, certo, i nazisti furono i primi a venire in contatto con i negativi, e quindi tutto iniziò perché... tutto non è fantasia, questo basta
tutto iniziò perché?
Informi. Allora, praticamente i nazisti, loro erano molto curiosi di esoterismo e loro volevano, erano molto interessati nell'occulto, tutto ciò che era occulto, misteri, esoterismo. Infatti la svastica è un segno in realtà super spirituale, che viene
una cosa vera. Il matto su 99 cose folli, una vera la dice.
I nazisti di oggi, cosa hanno, a chi hanno trasmesso la loro...
Perché in Antartica non si può andare? Perché i nazisti avevano fatto una base in Antartica tramite le loro società segrete. Ce n'era una in particolare, la Vril Society, dove vi era Maria Orsic, che era una psychic medium bravissima.
Ma perché non si può andare in Antartide?
Aspetta, adesso ti spiego. Lei aveva praticamente, era entrata in contatto con questi esseri di Aldebaran, questi Anunnaki, negativi, malevoli, e da loro aveva canalizzato.
La salsa Anunnaki. Sì, quella è buonissima. Il giapponese dove vado? Sotto casa mia c'è la salsa Anunnaki, ottima.
No, ma voglio,
ottima,
tu arriviamo alla conclusione. Oggi all'umanità è impedito di andare in Antartide perché, a parte che non è vero.
Aspetta, te lo sto spiegando. Lei... magari può andare in Antartide, ma non ci puoi veramente andare.
Perché non ci puoi veramente andare?
Perché in Antartide ci sono delle basi militari, e quello che ti sto spiegando, i nazisti dagli anni 20 avevano una base.
Ma ci sono ancora i nazisti là?
Certo, i nazisti ci sono ancora, ovviamente.
Sì, ma ne sono nazisti, ma anche quelli di un tempo sono sopravvissuti, vivono sottoterra. Dove vivono?
Sì, hanno formato una città che si chiama New Berlino.
Ma sottoterra. Dove? Ma veramente stai dicendo?
No, te lo giuro.
Cioè, perché secondo te la terra
Hitler
è cava? Perché secondo te la terra,
certo,
è cava?
Certo, ma è per quello che loro erano così interessati. I nazisti andarono in Tibet perché loro sapevano che negli insegnamenti tibetani parlavano di una terra interiore che è Agartha.
Cioè, secondo... Esatto. Dunque,
e quindi
dentro...
loro volevano andare a trovare questa terra perché avevano saputo che c'era questa razza pura, questa razza ariana.
Dunque, noi abbiamo la terra che secondo te com'è? Piatta o tonda?
Allora, secondo me la terra è multidimensionale.
Multidimensionale.
Quindi
non è né piatta. Piatta né tonda, multidimensionale.
Sì, poi quello si capirà, però io non voglio né dire che è piatta che tonda, però perché onestamente
cava, però
non lo so esattamente.
Però è sicuramente cava.
Però è sicuramente cava.
E dentro c'è Hitler che è sopravvissuto.
Ma no, adesso non lo so se lui sia ancora vivo, adesso queste cose...
Beh, è morto, si sa che è morto. Cioè,
ma è andato a vivere in Argentina, a sto punto sarà morto, non lo so. Ma questo non è importante, a me non interessa, i nazisti esistono ancora.
Ma stanno dentro questo New Berlino sotto
terra? Alcuni sì, vabbè, ma per dire, anche Zelensky è nazista.
Magari anche Himmler.
Ma anche Zelensky è nazista. Per dire, cioè
no, ma per
senso...
dire, i nazisti di un tempo sono là sotto la terra, alcuni sono rimasti sotto la terra, sono riusciti a sopravvivere. Come cazzo hanno fatto?
Sì, perché loro hanno delle tecnologie incredibili, ti stavo dicendo. Loro erano riusciti a canalizzare queste tecnologie. Prima di tutto erano tecnologie antigravità per costruire dei veicoli di guerra.
Questi veicoli di guerra, la tecnologia l'hanno trasmessa.
Sì, e la utilizzavano nelle loro guerre.
Ma che c'entra questo? Non c'entra un cazzo.
Quindi stavo dicendo, quindi gli americani infatti si incuriosirono di quello che loro facevano in Antartica. Ci fu Operazione High Jump tra adesso mi sembra nel 46
hanno ereditato
l'ammiraglio Byrd, aspetta, venne fatta una spedizione di tipo 33 navi, 13
scusi,
aerei.
Signora. Aspetta, mi sono preso un osso dentro.
Guarda, oh, scusi signora, scusi.
Allora, operazione High Jump è vera.
No, giù tutti.
Giù tutti.
Allora, voglio capire una cosa. Allora, signora mia, dobbiamo arrivare alla conclusione di questa cosa.
Ma che conclusione? Allora, sto spiegando, però me lo devi far spiegare, Giuseppe, capisci?
Insomma, è molto lungo. Il traffico dei bambini oggi esiste o no?
Certo che esiste.
E chi è che lo dirige il traffico dei bambini?
La mafia globale.
La mafia globale, ma chi è?
La mafia globale collabora con Anunnaki rettiliani, grigi, drago rettiliani, nazisti che fanno parte delle Dark Fleet, cioè
eredi dei nazisti, così
insomma, sì. Tutti negativi, buttali tutti insieme.
Ma quanti bambini vengono rapiti all'anno per fare cosa poi?
Tipo 8 milioni all'anno.
E per fare cosa?
Magari dalla cosa più blanda, schiavitù, quindi sì. Servitù, schiavitù, sì. Oppure per sesso.
Sì, per sesso.
Quindi prostituzione minorile,
sangue,
pedofilia.
Prendere sangue.
Poi dopo c'è il traffico di organi, ovviamente, che tutti conosciamo.
Certo.
Poi si arriva addirittura a pagare per ucciderli, seviziarli, quindi addirittura durante la pandemia, se posso dirlo, per favore fammelo dire,
sì.
È uscito fuori il TG.com questa notizia che la polizia di Siena aveva intercettato dei ragazzini minorenni in Piemonte che pagavano sul dark web per seviziare dei bambini. Quindi questo è assolutamente vero. Quindi tu puoi pagare per uccidere una persona.
Sì, ho capito, ma ci sono
vero.
I potenti che rubano e rapiscono i bambini. Per togliere il sangue, per esempio,
redditizio. Anche quello per sì, per produrre adrenocromo.
Per produrre adrenocromo, questo è molto interessante.
Che
sì, certo.
Sì, è un sangue ricco di puro, quindi viene estratto dai bambini ed è la sua caratteristica che deve avere un altissimo tasso di adrenalina. Questo alto tasso di adrenalina si ottiene tramite la tortura.
E chi sono i potenti del mondo che favoriscono questa cosa?
Per esempio, ad Hollywood l'adrenocromo è utilizzato anche come moneta perché è talmente pregiato.
Ad Hollywood.
Assolutamente. Guarda Jared Leto non ha mai nascosto di fare uso di adrenocromo, l'ha scritto su Instagram, fa battute.
Cioè, a Hollywood tu dici che si vendono là.
Anch'io. No, anch'io.
La storia di Oscar Wilde che vende la sua anima per rimanere giovane per sempre, perché l'adrenocromo
fa sì che tu possa
l'Hollywood, Hollywood veramente si è venduta l'anima al diavolo, Hollywood secondo te?
Hollywood infatti significa bosco sacro, è un culto,
è una zona però, non c'entra niente.
No, però è un culto, no, c'entra invece un culto.
Caputtana, ma come
è un culto, un antico culto pagano, sono satanici.
Scusami, ma
non è un culto pagano, si sta da Dio in California, pazza ad una pazza.
Guarda, il mio ragazzo è californiano, quindi se permetti so anche...
Ma sarà un pazzo scatenato con lui, è uno psicotico.
È vero che la Luna è un satellite alieno?
Sì.
Cioè, la Luna ci sono gli alieni sulla Luna?
Sì, quella che vedi tu non è la vera Luna, è una proiezione olografica.
È disegnata
veramente.
Quella.
Sì. Sì.
Cioè, quella che noi vediamo là ogni tanto, è un ologramma.
Sì! Biden l'ha fatta.
Ma non ci arrivi tu da solo, scusami, com'è che a volte non la vedi più,
non ha un cazzo,
a volte vedi
da
uno
fare,
spicchio,
te lo spiego io.
A volte ne vedi metà perché è un ologramma.
Esatto. Che stai dicendo tu, scusa Davide, non ho capito, siccome non è
no,
cazzo...
dico che la notte Biden, siccome non ha un cazzo da fare, si ritrova con i suoi urakami e mentre mangia gli urakami proietta dalla Casa Bianca un pezzo di luna, non si è mai reso conto di questo?
Biden non sa manco che al mondo.
Guarda su Google, Biden sta lì con la prostata e il catetere e la notte lui proietta, scusa, non ha un cazzo da fare tutto il giorno,
perché Biden proietta la luna?
No,
ma che dici?
No,
però non è neanche idea della tecnologia che loro
quella
hanno
roba lì, quell'ologramma che sta lì, ma da chi è, qualcuno lo deve aver messo lì apposta, no?
Certo, vabbè, ma la tecnologia che loro hanno voi non la potete neanche immaginare. Il Deep State, la cabale, i nazisti, insomma,
e dunque anche Biden.
Ma sì, ma non è quello lì, certo. Che tu vedi è un pupazzo,
sì, un sosia,
un burattino, un rincoglionito.
E dunque, per concludere, i potenti del mondo, i veri burattinai, chi sono?
Il Deep State americano.
Sì, ma ci sono dei nomi e dei cognomi.
Ma sì, certo, allora faccio Rothschild, Rockefeller. Ah, bravo, l'abbiamo detto insieme.
Sì, poi?
Rothschild.
Che ne so, tutta parte Obama. George Soros, i Clinton, tutti quelli lì, sono Bill Gates.
Trump
fa parte della Earth Alliance, dell'alleanza terrestre, che sono...
dei buoni,
che sono alleati con le fazioni benevole, quindi anche i pleiadiani.
Cioè Trump è alleato con i pleiadiani.
Infatti andava con le mignotte, infatti andava con le mignotte.
Ma chi se fatte che andava con le mignotte? Avrà fatto degli errori anche lui, ma che c'entra? Cioè, uno può andare a mignotte e poi si pensa.
Però questo è interessante, vorrei comunicare allo staff. Posso comunicare allo staff di Trump? Scusami. Benny, posso comunicare allo staff di Trump? Questo manca, manco lo sanno. Che lui è alleato con
lui. Lo
di
sa
che
benissimo.
Cosa campa,
ma come Elon Musk, Elon Musk lavora
per i buoni,
certo.
Per i buoni,
infatti, Elon Musk parla sempre del fatto che il suo goal è far diventare il pianeta Terra una stazione multiplanetaria, fare contatto con le civilizzazioni esterne. Cioè, Elon Musk ne parla sempre. Cioè, non se non lo sapete, boh, raga,
ma dunque
non
la Luna
l'inglese.
Per noi è un pericolo. Cioè, la Luna che è un satellite alieno, è un pericolo.
Sì,
cioè,
però è stata disattivata. Quindi adesso non viene più utilizzata. Non è
la
più
Luna disattivata. Io
sì,
dico
perché
basta,
non, viene più atti- non viene più utilizzata
la luna,
a scopi negativi.
La luna, che è la luna disattivata,
sapessi,
ti prego,
di tutte le lunar operation che
la
ci sono,
luna
non hai neanche
disattivata,
idea.
Non siamo mai andati sulla luna noi, no, Benedetta. Bene, siamo mai
sì,
andati.
Ci siamo andati, ma non nei termini che loro dicono.
Cioè in che senso?
Cioè nel senso il video che c'è dell'atterraggio sulla luna, ovviamente quello è falso, è stato fatto da Stanley Kubrick, che è lo stesso
cosa
che fece il film Eyes Wide Shut, dove lui espone infatti i rituali della
molto chiaro,
masoneria degli Illuminati, cioè tutto si collega.
No, è un libro,
infatti,
è tratto da un libro,
che
Volti, l'ignorante che non sei altra.
Sì, la figlia
è tratto
di
da un libro,
infatti,
è tratta da un libro, Doppio Sogno, è tratto da un libro, hai
sbagliato,
un
ignorante, vera, infatti,
capra,
tu
che non sei altra che un ignorante.
Capra,
fermi tutti, grazie Benedetti, io voglio che tu torni, non so quando potrai tornare. Non
quando
so
vuoi.
Fermi tutti, grazie.
La Zanzara.
Allora Croce, una cosa, quando hai quello stronzo lì che preme forte come un ariete da dentro e devi stringere le chiappe e le gambe per tenerlo lì e per evitare che esca, ecco, quello stronzo lì ha un nome specifico molto caratteristico, si chiama bacia mutanda.
Sì, so benissimo, ha diversi nomi, ma non volevo scendere in questo dettaglio. Stavo semplicemente ieri descrivendo la situazione in cui mi sono trovato di fronte l'altro giorno qui negli studi di Radio 24, proprio nel giorno in cui c'era, diciamo, l'anniversario di Radio 24. Abbiamo qui con noi, caro Davide, a completare la giornata, una persona che abbiamo ospitato tempo fa, una tifosa del Bari, barese dunque, modella di OnlyFans, sex creator, chiamatela come volete, creator digitale, sex worker, chiamala come ti pare, che dichiarò a suo tempo, cioè un anno fa praticamente, quando divenne famosa anche per merito nostro, oltre che per essersi scoperta il sedere allo stadio di Bari, disse di guadagnare con OnlyFans 5.000 euro al mese, che si stava addirittura per laureare. L'ho qui davanti a me, si chiama Coyote Cutie, non mi ricordo
cute,
bene.
Cute, carina.
Coyote Cute, buonasera signorina.
Buonasera, ciao
lei,
Giuseppe.
Quanti
grazie.
Anni ha lei? Quanti
adesso ho appena compiuto 23 adesso. Anni, compiuto 20... ottobre. Quindi
lei si è laureata?
Mi sono laureata finalmente.
Molto bene, in che cosa?
Comunicazione brava, digitale. Benissimo.
Comunicazione digitale, cioè praticamente esatto. Un cazzo, diciamo la verità, cioè
no, non è
totalmente
vero,
inutile.
No, nel marketing sicuramente per il mio lavoro mi aiuta tantissimo.
Comunque
perché sono social media manager e sono social media manager
dottoressa,
di me stessa.
Esatto. Ma lei si spoglia, ho capito, ma lei si spoglia.
E quindi che c'entra?
Brava, bravissima.
È una cosa, anzi, io ho studiato per potermi spogliare meglio,
migliaia,
per potermi promuovere
ma
meglio.
Per fare quello,
cioè bisogna anche di studiare, conoscere i mezzi
certo,
tecnologici.
Assolutamente, ma io sono convinta che in realtà per fare sex work bisogna essere informati su tutto ciò che riguarda il proprio ambito. È ovvio che se io
cioè,
sono una
costituzione, per esempio.
Certo, io ho studiato diritto dell'informazione perché devo sapere quello che vado a dire e vado a fare online, se no non sarei consapevole del lavoro che faccio.
Dunque siamo in presenza di una laureata sex worker, modella di OnlyFans, chiamiamola così per semplificare, laureata.
Sì.
David, giornalista, professionista, conduttore televisivo, eccetera, non laureato, e questo è il punto,
sì,
diciamo, no? Prendiamone
non
atto.
Mi spoglio non mi spoglio.
Ma utilizzi la tua voce e la tua presenza per stare in video, cioè sei puttana per
ma potrei
radio
fare
29.
Una domanda, ma lei non ha mai visto un porno in vita sua? Cioè in vita sua lei non ha mai visto un porno? Non ha mai usufruito di pornografia?
Ma
certo che è interessante, certo,
no,
assolutamente.
Non sono uno che la utilizza, come dire, così.
Vabbè, ma lei non l'ha mai visto in vita sua, neanche da adolescente.
Mi dispiace dispiace che una ragazza di 23 anni, una ragazza di 23 anni, si butti via così, si spogli nuda sui social.
Ma io non mi butto via.
Mi dispiace,
a me dispiace che lei si dispiaccia, ma stia tranquillo che io sono felicissima.
Tra qualche anno lei si pentirà di queste cose che ha fatto.
No, e invece no, perché io sono pienamente consapevole di quello che faccio. I miei amici mi vogliono bene, il mio fidanzato mi ama, i miei genitori mi amano e mi invitano a pranzo la domenica, quindi non vedo dove è il problema.
Ecco, il padre però non l'ha presa benissimo questa cosa.
Mio padre ovviamente come... ma accettare una cosa, quindi non condividere una cosa, non significa togliere amore a quella persona. Io posso non condividere che il mio migliore amico si faccia gli spinelli, però gli voglio bene, non per questo lo reputo una cattiva persona.
È una grande combattente questa ragazza. Io ho conosciuto il fidanzato qui fuori dalla, diciamo, dallo studio.
È una tragedia.
No, non è nessuna tragedia. Vedo persone felici. Io vedo persone, quando vedo felicità, apparentemente, ovviamente non sono nella loro vita, è chiaro che vedo felicità, appunto, e basta. Dunque vedo felicità, anche se è evidente che ognuno poi avrà i suoi problemi. Chi ha problemi anche senza spogliarsi ha problemi, non è che è questione. Fidanzato che partecipa ai suoi video,
assolutamente,
giusto?
Sì.
Ha un posto fisso, non possiamo dire dove, naturalmente, è impiegato, diciamo, è impiegato a un posto fisso, cui non ha rinunciato, pur essendo i vostri guadagni saliti.
Sì, di qualcosa si è salito.
Più o meno, adesso diciamo la verità, possiamo dare una cifra, un anno fa lei disse 5.000
al mese. Allora, non mi voglio esporre, però la cifra è salita, dirò solo semplicemente questo.
Adesso lei non voglia confessare quanto guadagna, pur essendo contribuente del fisco, lei contribuisce al fisco?
Certo, assolutamente sì.
Dunque,
sono in forfettaria, ti basta sapere questo, quindi più o meno ad occhio. Sono salita un po' sui 5, comunque sono in forfettaria, quindi sono nei limiti della forfettaria, più o meno sono in quella.
Di questo,
assolutamente sì.
Accontenti di questo. Ora contribuisce al fisco probabilmente più della signora Concita Borrelli, che è collegata con noi. Signora Borrelli, scusami Concita, contribuisce al fisco più lei rispetto a quanto puoi contribuire tu al fisco probabilmente, capito?
Ma questa è la signorina. Sì. Guadagnerà un botto di soldi e lo guadagna col proprio corpo, con l'esposizione del proprio corpo.
Sì.
A chi la vuole raccontare? Ha messo su una società col suo fidanzato.
Certo.
Tanto i ragazzi non si fanno scrupoli. Lei probabilmente è molto fedele, voglio sperare sia fedele.
Quelli sono affari suoi. Sono affari suoi. Tu credi
io
nella
credo
fedeltà?
Nella fedeltà, no, perché voglio dire.
È come credere a Urane, agli extraterrestri.
Io sono fedele alla promessa che ci siamo fatti e non ci siamo messi insieme, che magari non è di esclusività sessuale. Cioè, la fedeltà è molto soggettiva e cambia da coppia a coppia.
Benissimo, allora ho capito che guadagna anche in altro modo.
Perché dovrei guadagnare in altro modo? Sia più chiara.
No, scusami. Semplicemente lei è fedele al sentimento, diciamo, è fedele nel cuore, ma non è fedele nel corpo, cioè può trombare anche con altri, giusto?
Sì, se vogliamo.
E lui lo sa.
Certo, lui lo deve sapere, questo è il patto di...
Ci guadagna? No,
io trombo con le persone che ho voglia di trombare, come il mio compagno può fare, perché siamo una coppia libera, una coppia scambista, però siamo fedeli al nostro amore di coppia, quindi non vedo...
Attraversa anche lei conosce anche attraverso OnlyFans queste persone?
No, non mi è mai capitato.
Adesso il problema è questo: perché tu condanni, Concita, queste persone qui che mettono in mostra il proprio corpo, trombano online per guadagnare?
Perché te l'ho detto, quando noi rimaniamo concentrati sul nostro corpo, siamo animali, noi ci dobbiamo allontanare dal nostro corpo.
Come allontanare?
È lì che facciamo il salto. Allora il salto sociale,
invece no, perché tutte le deviazioni mentali derivano dal proibizionismo. Il fatto di vietare, il fatto di dire che è sbagliato, il fatto di dire che...
Ma figlia mia, ma tu il proibizionismo non sai che cos'è. Tu hai capito che si guadagna bene.
Ma che ne sai? Ma hai studiato?
Io ho iniziato da prima che facessi i soldi che faccio. L'ho sempre fatto perché mi piace, perché mi sento portata e perché sicuramente è un lavoro che adesso nel 2020...
Ci vuole l'inclinazione.
Assolutamente sì. Io credo che fare la sex worker significa avere anche un'attitudine alla sessualità, al sesso, perché io comunque con i miei clienti parlo di sesso e quindi mi sento responsabile in quello
che faccio. Io sono assolutamente convinto di quello che dici, sono dalla tua parte totalmente. Non hai detto una parola sbagliata in questo momento, almeno da quello che mi riguarda. Non hai detto una parola fuori posto, e soprattutto quando parli del fatto che questo lavoro qua deve essere considerato un lavoro come un altro, e sia Concita che David considerano questo lavoro non come un lavoro un lavoro diverso. Cosa ti chiedono i clienti, se chiamiamoli così, soprattutto
sulle famiglie,
sul bar, per esempio, che ti chiedono?
Ho dei clienti che mi chiedono delle fantasie, tipo masturbati cantando i cori del Bari con gli indumenti del Bari, che ovviamente sono dei findom che mi chiedono.
Quanto costa per esempio masturbarsi con i cori del Bari cantando il coro del
Bari? Masturbazione classica $15 al minuto.
15 al minuto?
Sì, 15.
È pochissimo, uno dovrebbe essere pagato un sacco di soldi in più.
Vabbè,
cosa? Poi i piedi, per esempio?
E i piedi li faccio pagare un po' di più, $25 al minuto, i video dove mi lecco, mi sputo.
Lecchi i piedi?
Sì, oppure faccio i foot job, sì.
Una cosa pazzesca, una cosa incredibile. Il decreting pure lo fai, sì.
Sì, decreting.
Molto chiesto il decreting.
Sì, sì, quelli costano un po' di più, $70 un video.
Cioè, per farsi giudicare il pene.
Sì, sì,
sono tutte porcherie, Concita, tutte porcherie.
Ma mi vuoi provocare, Giuseppe?
Sono parafilie sessuali che le persone hanno e che non riescono a soddisfare nella loro vita quotidiana,
ma
e pagano un servizio, stanno pagando un servizio
tu,
come una persona che paga
tu,
per una macchina noleggio.
No, no, non ho capito, scusami Concita, questa è, a lei ha detto bene, io la vorrei assumere come una persona che spiega chiaramente quello che sta facendo. Persone che hanno delle parafilie, può darsi che siano parafilie, alcuni hanno delle parafilie e che le vogliono in qualche modo soddisfare e pagano per soddisfarle. Qual è il problema? Chi danneggia?
Chiudere. Questa per me è prostituzione.
Certo che è prostituzione.
Prostituzione digitale, che male c'è?
Figlia mia, ma tu sei andata a scuola, ma tu un bel libro l'hai letto?
Certo, ne ho letti tanti.
Ma
anche di filosofia, soprattutto in sociologia.
Si è laureata.
E sa cosa ha imparato dalla sociologia? Che le culture che vietano di vivere la sessualità in maniera libera sono quelle che aumentano gli atti criminali proprio sul punto di vista sessuale. Cioè, se la gente è repressa, sfoga con violenza. Una persona che si arrabbia.
Dunque, la prostituzione
tiene
fa bene?
Secondo me sì, assolutamente. Non lo c'è nessuno.
Tra
se
altro,
è fatta nel
insieme Radicali sì. Sta promuovendo addirittura un disegno di legge sulla legalizzazione dei sex worker, delle sex worker, cosa
esatto.
Buona, giusta, nostro dovere.
Più
conto
che legalizzazione e decriminalizzazione, perché in realtà la prostituzione è legale, semplicemente che ci sono delle clausole che
lo so
puniscono
benissimo.
Ovviamente
lo so
il favoreggiamento eccetera eccetera,
so
che
benissimo.
Ovviamente lede chi opera, perché noi non operiamo in maniera sicura e noi vogliamo operare in maniera sicura e avere tutti i diritti che hanno le altre persone.
Scusami un attimo, ma tu con i soldi che hai guadagnato ti puoi permettere quello che prima non ti potevi permettere? Che so.
Allora, io sono sempre cresciuta in una famiglia che mi ha dato tutto, quindi in realtà mi posso
che
permettere
comprata,
quello.
Per esempio, che
mi sto
prima
per comprare casa. Quella
comprare.
È una bella soddisfazione.
Ora, Concita,
anni.
Io posso dire una cosa: una che si riesce a comprare casa oggi nel 2023,
ma senti, ma io butto il sangue dalla mattina alla sera.
E beh, che c'è pure lei.
Inizio alle 4:40 senza capirci niente. Probabilmente sono una grande capra ignorante, ma inizio dalle 4:40.
No, che non ti va di spogliarti, non ti va di spogliarti, non ti va di spogliarti.
Perché mi voglio allontanare dalla bassezza del
di
corpo.
Beh,
che non
cioè, scusami,
che non mi piace
ma
il mio corpo.
Allora non fai nulla, non fai sesso tu, non ho capito. Cioè,
ma che c'entra? Io faccio sesso, lo faccio anche in maniera divertente con la persona che mi interessa. Ma questo non significa che io non amo il sesso, non amo il piacere del corpo. Anche a me piace.
Ma perché?
Allora,
bene,
perché giudicare
un certo
persona
modo
che vuole farlo semplicemente mostrandolo?
Perché tu, io ti giudico perché tu ti fai pagare, capisci? Ti fai pagare.
Ma se c'è una richiesta, perché non dovrei accettare
i soldi?
Quando
c'è lo scambio è una cosa bassa.
Allora mi scusi, perché lei si fa pagare per il suo lavoro? Perché lei non fa per soldi?
Un articolo di giornale, mi fai una domanda.
È diverso se tu scrivi un articolo per un giornale e lei invece fa, che ne so, squirt tu ogni tanto?
Sì, sì, a voglia.
Ti fai pagare per lo squirt?
Certo, assolutamente.
E che ti chiedono con lo squirt?
In che senso che mi chiedono?
Cioè, che dico, di squirtare e poi?
Di squirtare, di bere il mio squirt, di squirtare addosso
a un'altra persona. È primordiale, Giuseppe.
Ma c'è primordiale, ma è una cosa come le altre, non è diverso.
Abbassiamo il livello, andiamo indietro, non andiamo.
Quanto
avanti.
Hai guadagnato finora? Si può dire una cifra? Quanto hai guadagnato finora con OnlyFans?
Più o meno
300?
No,
200.000
probabilmente. 200.000. Da quando ho iniziato, forse sì.
Viva la libertà, viva il diritto di vendere il proprio corpo. Grazie, grazie, grazie Coyote. Ciao. Italiani,
voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
So,
alle
8, lei ha ragione. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.